puoi passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, già. Il freddo quando arriva poi va via.
Che fai? Canti anche Vasco Rossi, Parenzo? Non ho capito.
Già,
potrebbe cantarla Berlusconi questa.
Già.
Sono ancora qui, sei scontento,
Ecco.
Sei scontento. Raccontami, guarda, del tuo incontro oggi davanti alla Camera dopo il voto con il signor Verdini. Denis Verdini.
Il signor Denis Verdini è un grande lottatore.
Dimmi, racconta.
Perché non si sottrae mai alle,
dimmi qual è stato lo scontro.
Ma niente, l'abbiamo chiesto, ho detto allora ce l'avete fatta.
L'avete sfangata anche stavolta.
Anche questa volta.
E lui
niente, ti dispiace. La vita che va e non va, al diavolo non si vende, si regala. È la metafora di Berlusconi, no?
Ah, la sai tutta, per questo l'ho messa. Bene, questa è la Zanzara nel giorno in cui il governo, certo traballante, certo.
Godi tu,
No,
godi.
Non è che godo.
316
io non godo.
Sì.
316 sì, comunque.
Appesi a un balletto oggi alla Camera.
Che si va
voterà
la...
o non voterà? Ci sarà o non ci sarà? E poi premono e poi passano lì davanti nella chiama. Voto sì,
ma è la democrazia,
fiducia, sì.
That's democracy.
Ma dove sono? Ma dov'è
c'è
Sardelli?
Anche l'onorevole Ascerto.
Ma dov'è Scilipoti?
Ascerto
con le stampelle claudicanti. Ha votato, non ha votato.
È normale.
Se te piace così il paese. Se te piace così.
Ormai io sono vaccinato, sai.
Beh, qualcuno dice addirittura che ci vogliono le elezioni perché sennò scoppia la violenza.
Beh,
anzi, siamo in guerra. Governo di coalizione perché siamo in guerra. Buttiglione, voglio esordire con Buttiglione.
Buttiglione. Oggi è da Gorà.
Vabbè, forse era da Gorà, appunto.
C'è una situazione mondiale drammatica, davanti alla quale sarebbe giusto fare un governo di grande coalizione, come si fa in guerra, perché in un certo senso siamo in una guerra.
Siamo in una guerra. E chi è che diceva?
Hai
una
sentito
minchiata,
il commento una... sotto del signor Micciche?
O la russa, no? La russa,
no.
Sì, perché ieri sera Porta a Porta. Con la russa che dice una minchia.
Perché la parola minchiata l'ha usata anche oggi molto spesso.
Signor Di Micciche. Pietro, le urne prima che scoppi la violenza.
Quindi c'è la necessità di tornare alle urne prima che il paese sfoci nella violenza e nella disperazione di giovani disperati che non ce la fanno più.
Ma tu non commenti mai queste frasi di Pietro che sono divertentissime. Prima che scoppi la violenza di una gioventù di giovani disperati.
Beh, che ci sono giovani disperati e incazzati, questo è.
Non ti rispondo oggi perché non mi va di rispondere. Però la frase del giorno.
Perché oggi sei felice.
No, non sono
perché
felice.
Oggi, oggi godi come
felice.
Un pazzo.
Io godo quando c'è battaglia, sempre, sempre quando c'è battaglia. Però la frase del giorno che purtroppo non abbiamo in audio, devo dire, è quella di Rosy Bindi quando i radicali entrano nell'emiciclo.
I cinque radicali.
C'è stato il caso dei radicali oggi, no? Che hanno partecipato al voto mentre l'opposizione ha aspettato fino alla fine sperando che non ci fosse il numero legale. Devo dire che secondo tutte le ricostruzioni, quelle più attendibili, pare che i radicali non abbiano inciso alla fine, cioè non sia stata fondamentale la loro presenza.
È un punto di discussione.
Comunque lasciamo perdere questi tecnicismi che non interessano nessuno. Hanno fatto forse anche da traino al raggiungimento del numero legale. Comunque sai come si è espressa la Bindi, che certo non li ama nei confronti dei radicali?
No, ma
sono degli stronzi.
No, la signora Bindi.
Sono degli
parole.
Stronzi. Degli stronzi che galleggiano senza acqua.
Beh, una bella. Galleggiano una senza
cosa,
acqua.
Una cosa.
Ma è un
una cosa meravigliosa. Meravigliosa. No, virgolette, certo, non ho smentito. L'hanno sentito tutti, purtroppo non c'è in audio.
Stronzi, ripetimi un attimo.
Stronzi che galleggiano senza acqua. Cioè, non hanno più l'acqua dove galleggiare. Perché, sapete, gli stronzi che galleggiano sopra l'acqua.
Ma non occorre adesso che ce lo fai proprio vedere.
No, però immaginate degli stronzi cinque che galleggiano senza acqua. Cioè, in realtà stanno fermi così. Non hanno più acqua dove galleggiare.
Incredibile.
Bindi, i radicali, strade separate. Beh, questo era chiaro. Gli dici stronzi che
pare abbastanza evidente, diciamo.
Sentiamo.
Ma sui radicali ha parlato ieri il segretario. si erano da tempo autosospesi, con le scelte che hanno compiuto in questi giorni è evidente che le strade sono separate. D'altra parte non hanno mai fatto parte del nostro partito.
Metà e metà. Queste cose mi fanno impazzire, stronzi che galleggiano senza. 800 24 00 24. Prima di affrontare un ospite, voglio farvi sentire Giampaolo Panza.
Che ha detto?
Giampaolo Panza, stupendo, stupendo. Ieri sera da Banfi, dove c'è stato anche un episodio di cui parleremo più tardi, la trasmissione su Rete 4, Berlusconi è un morto che cammina.
No, così ha detto.
Sì, senti.
Berlusconi è un politico morto, è un morto, è un morto che cammina. Berlusconi, che cosa è in grado di fare? È possibile che domani gli rivotino l'ennesima volta la fiducia? Io confesso che non lo vedo capace.
Ormai io sono vaccinato.
Poi Panza dice anche: se domani accoppano un politico, gli italiani sono felici. Ti giuro, se domani gli indignados, come li chiamo io, i frustrados, in realtà, accoppano i politici, sono, gli italiani sono contenti.
Ma questo forse è un boccio, sì.
Le esagerazioni dell'amico Giampaolo Panza. Luciano Sardelli,
eccolo qui.
Ciao, eccoci, ragazzi. Qui
in studio, dei, onorevole Sardelli,
uno dei protagonisti di queste giornate. Come le piacciono le telecamere, no, i microfoni?
No, ha fatto
come
bene il signor Cruciani a invitare, perché Cruciani è sul pezzo. Ha fatto bene il signor Cruciani.
Vabbè, comunque, Sardelli, che è successo? Lei è passato al gruppo Misto, è uscito da Popolo e Territorio, ex responsabili, di cui era portavoce. Che era prima?
Capogruppo
dei responsabili. Perché era capogruppo?
No, era un ossimoro, sì. Diciamo di rappresentare.
Cioè, Moffa l'ha cacciato, questa è la realtà. Il signor Moffa ha comunicato: non fa più parte del gruppo PT, che non è Poste e Telecomunicazioni, ma è Popolo e Territorio.
Allora, c'è sempre chi è più realista del re e chi è troppo zelante. Io me ne sono andato stamattina, quando non ho votato con la maggioranza. È chiaro che non facevo più parte della maggioranza.
Dunque lei non fa più parte della maggioranza?
Ma è chiaro.
È, cioè, all'opposizione?
Ma io
dove
so,
va
è
ora?
Chiaro,
è all'opposizione?
È chiaro, sono andato al gruppo misto, avevo già dato ordine, avevo chiesto al gruppo misto,
che è uno dei gruppi più affollati ormai,
di accettare la mia presenza.
Sono all'opposizione.
Moffa ha voluto espellermi, perché c'è sempre sto gusto, sai, di quelli un po' militareschi, di lo espello, lo caccio, lo faccio.
Beh, Moffa, cioè, mi sembra un personaggio così, così, no?
Cioè, morbido,
sembra
rotondo,
un personaggio così pacifico all'apparenza, no?
Poi però c'è questa
un'anima da Beria,
viene da destra, quindi c'è questa
fascista,
no, non è che fascista non significa più niente, cioè c'è questa
autoritaria, questo piglio autoritario.
Se l'avessi avuto l'altro giorno, quando sono mancati i numeri, sarebbe stato meglio, perché mancavano 7 deputati,
sì, che non avevano, qualcuno, che non hanno votato,
qualcuno,
sì,
è diventato pure viceministro, forte per primi.
Mancava la signora Polidoria, che è diventata
Casia Polidori,
però era emissione, era emissione,
tutti siamo. C'è, chiaro.
E il signor Sardelli, non so se tu te lo ricordi, sì, sicuramente ti ha regalato anche il libro che ha scritto,
è l'autore
delle
canzoni di Albano,
il poeta del Parlamento, il Mogol di Albano,
sì, beh, adesso
sì, il Mogol di Albano, ha scritto delle canzoni di Albano, tra l'altro si picca di essere un bravo poeta, o sbaglio?
Non,
cioè,
mi picco, se non hai letto il libro.
No, ho letto,
sono un
però ho capito,
poeta,
non so giudicare io.
No, vabbè,
cioè,
ci
tra
sono,
lei e Bondi, tra lei e Bondi, chi vince?
Beh, correttamente io.
Non c'è paragone. Non c'è, non c'è. Comunque, lei ci comunica che oggi è passato all'opposizione. Dunque, spera che il governo cada.
No.
Beh, come no? Uno all'opposizione, cioè, di solito spera che il governo
cada. Io spero
cade.
Che il governo si allarghi. Cioè, spero che il governo si allarghi.
Beh, oggi si è allargato ancora.
Però mi scusi.
Chi ne faceva parte ha continuato a farne parte.
No, si è allargato oggi, no. Però.
Si è allargato il governo, nel senso che sono stati nominati nuovi. Certo, si è espanso.
Però scusi, lei dice di essere all'opposizione, però spera che il governo si allarghi. È un po' in contraddizione. Uno che sta all'opposizione spera che il governo cada.
Ma pure Buttiglione dice la stessa cosa in maniera più drammatica.
No,
dice
no,
necessaria Buttiglione... una grande maggioranza.
No, ma spera che questo governo cada. Lei spera che questo governo cada?
Lei spera che Berlusconi si dimetta, sì o no?
Io spero che Berlusconi,
cioè, vuole che Berlusconi si dimetta.
Vada al Quirinale e si dimetta e dia la possibilità di creare una maggioranza più ampia.
A guida?
Ma questo lo decide. Può andare bene Letta, possono andare bene altre soluzioni.
Ma lei è uno che vive in Parlamento, sì, per cui sa bene quali
Letta
sono.
Letta è una persona di grande capacità, di grande competenza, può andare bene il presidente del Senato, che è la seconda carica istituzionale per un governo.
Ma Berlusconi non ci starà mai, non mollerà mai.
Berlusconi è assediato, no? Cioè, quindi ha paura di che questa situazione porti a una ancora maggiore aggressione nei suoi confronti. Cioè, non è possibile.
Ma ci ha parlato lei? Vi siete sentiti?
No, sì. Io...
In che modo ha cercato di convincere?
No, lui mi ha chiamato stamattina, mi ha detto...
A che ora l'ha chiamata? Alle 6?
No, verso le 9. E poi io sono andato a trovarlo, mi ha chiesto di andare, per cortesia sono andato a trovarlo, sapendo che...
Palazzo Grazioli è andato?
No, alla Camera. Sapendo che avrei dovuto affrontare affrontare, una persona decisa a convincermi, e non è facile. Non...
Che le ha offerto?
Io non sono uno a cui si offre qualcosa.
Ma un caffè, offerto, che ne so,
le ha detto ti ricandido sicuramente.
Tipo un ricandidere nel collegio.
No. Il presidente è una persona intelligente, che sa come le persone che c'ha di fronte.
Ma proprio perché è intelligente,
mi ha detto, visto che abbiamo un rapporto di, io ho un rapporto di grande stima e considerazione per il presidente, si è rifatto questo rapporto e mi ha chiesto di essere coerente e quindi di sostenerlo. E io gli ho detto che secondo, io facevo una, mi prendevo la mia parte di responsabilità politica, non ero convinto che questa sia una soluzione buona per il paese e neanche per lui. Che
cioè gli ha detto a Berlusconi vai al Quirinale e dimettiti? Gliel'ha detto? Berlusconi che reazione ha avuto?
Lui ha detto che questo non...
È stato sgarbato?
Assolutamente. Il Presidente non è stato assolutamente sgarbato. Ha detto che lui non condivideva questa impostazione, che questa sarebbe stata negativa, che lui crede che questa maggioranza possa andare avanti. E io ho detto,
scusi, Giravoce, però che lei è già ha un accordo con Casini. Cioè,
io non ho nessun accordo. Io voglio costruire, come altri, vogliamo costruire... Un partito popolare, democratico, il partito popolare democratico partecipato di cui il paese ha bisogno. C'è un movimento,
un altro partito,
mi scusi, lei è passato
amico mio, ma...
MPA,
ma poi si facciamo lo schema movimento per le autonomie,
eletto con l'MPA nel 2008, va bene, 2001 con Forza Italia, l'MPA nel 2008, dunque nella maggioranza di centrodestra.
Nel 2005 ho fondato il partito del sud, l'MPA con Lombardo.
A un certo punto succede quello
l'MPA
che succede,
l'MPA è andato a sinistra.
È andato all'opposizione di Berlusconi. Lei è rimasto con Berlusconi. Ha creato i responsabili.
È stato uno dei creatori noi dei sud, responsabili. Noi sud.
Ha fatto parte dei responsabili.
Partito, ho continuato a far parte di un partito del sud.
Lei diceva fino a poco tempo fa, io ho controllato. Diceva delle cose su Berlusconi.
Di stima e di considerazione.
No, non solo, ma diceva delle cose. È l'unico governo possibile. Non c'è alternativa a questa maggioranza. Adesso lei passa all'opposizione.
Assolutamente, io un anno fa ero convinto.
Due mesi fa lo diceva lei, tre mesi fa, non c'è alternativa a questa maggioranza, lei è...
Io continuo a credere che questa maggioranza vada allargata perché in questo momento c'è bisogno di un
allargamento. Ma chi ha l'opposizione non spera che la maggioranza venga allargata, spera che
il governo vada a casa,
il governo vada
subito
a casa per andare alle elezioni.
Io sono ancora qua.
Berlusconi è ancora qua, sopravvive chissà per quanto, ancora qua nel senso ancora presidente del Consiglio, ha superato il voto di fiducia, qualcuno mi dice come stai godendo, a me non godo affatto, a me che cosa me ne frega, io voglio la battaglia ogni giorno, 800 24 00 24, Luciano Sardelli, ex...
basta battaglia, un po' di pace, un po' di ramoscello di olivi,
dobbiamo rotolarci nel fango della politica.
Lo so che a voi fa molto audience tutto
oggi
questo.
Sardelli non ha votato e dunque come se avesse votato contro, diciamo la verità, come aver votato contro, perché non ha votato contro addirittura?
Perché non,
per rispetto,
per amore,
perché non sento, non c'era motivo di votare contro.
Tanto è la stessa cosa, dice lei.
E poi comunque...
I responsabili non esistono più comunque. Adesso lei è diventato irresponsabile, secondo me.
No, io credo che bisogna avere una responsabilità più ampia, cioè che superi gli schieramenti.
Da responsabile è diventato responsabile più ampio.
Una responsabilità collettiva,
al quadrato,
nazionale.
Responsabile al quadrato.
Questa responsabilità bisogna che ce l'avesse anche un po' Di Pietro, un po' tutti, e forse le cose...
Ma è tipo il Papa, una sorta di una cosa ecumenica. Tutti insieme
la
palla pazzesca.
Cos'è la politica? Far stare insieme le diversità, questa è la
politica. Ci si confronta
battaglia
sulle
di idee,
cose.
Di opzioni, opzioni diverse, no. Una melassa schifosa.
Prima la battaglia e poi la sintesi. Questa dopo la battaglia, dopo il confronto,
opzioni diverse ci vogliono per governare un paese, opzioni diverse,
ma poi bisogna
non una
fare
melassa
una
unica in cui sono tutti buoni,
poi bisogna fare la sintesi.
Allora Sardelli, però lei ha detto una cosa interessante. Io ero responsabile, adesso mi sento responsabile al quadrato. Se non al cubo addirittura.
Cominciamo al quadrato.
Mi sento responsabile.
Una potenza alla volta.
I responsabili come si chiamano? Proprio il territorio non esistono più. Che cos'è? Come la definisci?
Non è mai esistito.
Una sorta di accozzaglia di...
È un problema perché non c'è...
Pionati le ha regalato e vuole regalare i miserabili di Jugo.
E l'ho già detto molte volte.
Si sente un miserabile?
Si sente un miserabile? Perché ha votato contro Berlusconi?
Se lui avesse letto il romanzo avrebbe un'idea diversa. Comunque io
l'ha definito miserabile, una cosa forte.
Una cosa forte, ma intesa nel romanzo invece è c'è una grande sofferenza, una grande difficoltà di esistere, cioè che appartiene a questi tempi, quindi io mi ritrovo in questi
tempi. E lui
tempi.
Che cos'è invece Pionati?
La differenza fra me e Pionati è che io sono stato eletto a una lista di cui ero capolista, che ho preso i voti io, lui è stato nominato da Casini e ora ne parla male. Cioè,
questa è la differenza.
Quindi un traditore?
Lei dice questo. Io
lo chiedo a lei.
No, io non penso che sia un traditore. Penso
ma Berlusconi
che...
si fida di Pionati?
Io devo chiedere a Berlusconi. Lei si fiderebbe.
Di chi? Di Pionati? E che ne so, mica devo fare governo, mica mi devo alleare con
Pionati.
Lo dobbiamo
intervistare, se Pionati.
Allora, intervistatelo così. Forse è più giusto che sia
il
lui,
governo fra quanto cade?
Il governo non governa, non è in grado di governare, non è in grado di fare delle scelte. Questa è la mia preoccupazione.
Quando si va a votare, Sardelli? 2012, no?
Penso che Bossi voglia andare a votare nel 2012. Per
lei
fare
non vuole andare
etnica.
A votare nel 2012? Come fare pulizia etnica? Di cosa?
Cioè?
Per liberarsi dei maroniani.
La pulizia etnica interna alla Lega.
Mi dica la verità, lei... ha già il vitalizio assicurato? Ha fatto tutta la legislatura o no?
Io lavoro ancora, ragazzi. Vabbè, sono uno di quelli che lavora.
Beh, però il vitalizio, le interessa il vitalizio, se andasse al voto oggi, lei prenderebbe il vitalizio o no?
Sì, come
no. Quindi ce l'ha già la pensione da parlamentare?
Ho fatto legislatura alla regione.
No, alla Camera l'ha fatta. Anche alla Camera. Non ha il problema del vitalizio.
Ha già la pensione parlamentare.
Non ho il problema, anzi io pensavo onestamente di lasciare la politica. Poi mi sono trovato in questa situazione.
Come di lasciare la politica?
Piano piano di...
Come faremo?
E adesso non la molla però la politica.
Ora c'ho questa battaglia da fare perché voglio dimostrare
la battaglia
che...
di Sardegna.
Ragazzi, perché poi anche le mammolette poi si svegliano, quando ricevono una sfida. Io sono convinto che quello che stavo facendo è giusto.
Ma chi sono i suoi punti adesso, oggi? Chi sono? Prima c'era Berlusconi, oggi il suo punto di riferimento qual è? Cioè l'uomo che dovrebbe aggregare queste forze moderate, cattoliche,
che è il grande leader.
Ci vuole innanzitutto un progetto.
Vabbè, d'accordo, adesso lasciamo perdere. Ma chi è oggi? Chi è il leader di questo?
No, cioè noi dobbiamo uscire dall'idea che della persona salvifica, di una persona sola. Noi dobbiamo partecipare tutti ad un progetto
moderato.
Tutti quelli che si rifanno ai valori cristiani, quelli che si rifanno ai valori
Sardelli,
occidentali, che vogliono partecipare
attività
politica.
Che è cambiato da 14 dicembre?
Sono cambiate tantissime cose a 14
dicembre. Perché i sondaggi sono più sfavorevoli a Berlusconi.
No, cioè c'è una crisi economica gravissima, c'è una crisi
in 10
finanziaria.
Mesi, prima era Berlusconi, oggi dice che non è più di governare.
No, cioè è perché 10 mesi fa Berlusconi aveva la possibilità di avere una forza di governo.
Oggi?
Nei 10 mesi
cioè le prime difficoltà
sono 10 mesi, cioè
non ha fatto niente.
Si è dimostrato la difficoltà di governare.
A che ha pensato?
Problemi enormi con una maggioranza risicata e conflittuale e non unita, cioè dove la Lega la fa la parte.
Lei è sceso dalla barca prima di vedere.
Io sto indicando
lei è sceso prima,
sto indicando
la montagna di neve.
Venire,
sì. No, la montagna di neve che ci stava venendo addosso, no?
Ha indicato l'iceberg, non l'hanno ascoltata però.
Spero che mi ascolti, spero sempre che mi ascolti, perché il problema è che non affonda il centro-destra, affonda anche buona parte del paese.
Siamo qui 19:18, riprendiamo con la Zanzara 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Fra poco raccoglieremo anche le vostre telefonate, però prima dei titoli del TG3
sì,
c'è una chicca assolutamente che devo regalare agli ascoltatori, perché Luciano Sardelli, ex
Popolo e Territorio,
ex MPA, sì, prima nella maggioranza, ora si è dichiarato all'opposizione
nel fritto misto, nel
gruppo misto. Poeta nonché, ho detto io, il mogol di Albano,
sì, forse un po' eccessivo
per una canzone meravigliosa di Albano che forse ci possono mandare dalla regia di Milano, cari signori della regia di Milano. Com'è? È felicissimo lei. Com'è che fa questa canzone?
E cos'è l'amore?
La luce che si accende in ogni cuore.
Luciano Sardelli canta Duce, insieme poi ad Albano.
Lei ha scritto le parole.
Però sì, lei mi stava dicendo: ho scritto una poesia per Berlusconi.
Ho scritto qualche anno fa una canzoncina.
Una canzoncina
che
per
poi
Berlusconi.
Non abbiamo mai.
Com'era? Osteria numero uno?
No,
per Berlusconi.
Com'era questa canzone? No, lei me l'ha detta prima benissimo, sì. Difilato. Come
forza
fa?
Avanti, vecchio Silvio.
Aspetta, riprendiamo adesso. Sì.
Forza avanti, grande Silvio, che di tutti sei il più saggio. Forza avanti, il tuo mestiere è di guidarci in questo viaggio. C'è chi vuol cambiare il mondo, c'è chi cerca un'emozione, c'è chi vuol fare fortuna, chi ha smarrito la ragione. Chi per voglia di potere poi dimentica l'amore, così spegne il suo sorriso ed annega nel dolore. Forza avanti, grande Silvio, si fa dura la partita, forse per cambiare tutto ci vorrebbe un'altra vita.
Così,
e poi va, sì. E poi ma va. Tu lo sai che in fondo tutti vogliono dare un senso alla vita. Vabbè.
E poi?
Ed ognuno poi cerca il bambino che è dentro di sé. Vabbè.
Canzoncina per Silvio Berlusconi. E poi la pugnalata.
No, ma che pugnalata.
E poi la pugnalata alle spalle.
Non è così, ragazzi. Non è così, ragazzi. Nella vita le cose non sono così.
La pugnalata alle spalle.
Non è così.
La pugnalata, diciamo,
gli voleva togliere la poltrona.
Gliel'ha anche detto.
Io gli ho detto al presidente che porta un peso enorme che farebbe bene a dividere con altri. Non può essere il capro espiatorio di tutti i problemi.
Sai come l'ha chiamata Fede oggi? Mi dicono,
sì.
Fede, parliamo di questo Sardina. Beh, ha storpiato il nome di Sardella. Lei dovrebbe essere contenta, è entrato nel gota di quelli cui Fede storpia il nome.
Medaglia.
Dovrebbe mettersi una medaglia.
Un pesciolino piccolo, però la sardina qualche volta, diceva un amico, è un pesce che ha le spine, uno pensa di mangiarlo facilmente e può dare fastidio. Quindi
si strozza.
Meraviglioso. Fede, parliamo di questo Sardella. No, signor Sardina. Va bene, andiamo a sentire i titoli del TG3.
Gente di mare.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Con 316 voti la Camera vota la fiducia, Berlusconi agguato fallito, poi va al Quirinale, ma in quattro abbandonano la maggioranza. Bersani perdono pezzi, moriranno di fiducia, l'opposizione prova a far mancare il quorum e scoppia una nuova polemica con i radicali. Napolitano sulla bocciatura sul bilancio, non c'era l'obbligo di dimissioni ma verifica necessaria, preoccupato per le tensioni nel governo. Al Consiglio dei Ministri, alle leggi di stabilità, taglia ministeri, forze dell'ordine, ospedali, la scure sui buoni pasto, nominati due nuovi viceministri. La collera degli indignati, lancio di uova a Roma contro Montecitorio, di ortaggi a Milano contro la banca d'affari, domani il corteo. Interrogatorio a Roma per Giampaolo Tarantini, indagato per la presunta estorsione al Premier, il GIP di Bari ordina nuovo arresto di La Vitola. Si riapre il caso Uva, morto in ospedale a Varese dopo il fermo dei carabinieri. Per il pubblico ministero morì per un farmaco sbagliato, ma la perizia parla di traumi.
Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci sono volpi di quelli stofanti di là, mille topi tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno.
Canti anche lei Verdini.
Come Verdini? Che c'è tra Verdini?
Verdini in macchina, si sta ascoltando sicuro.
Verdini che è stato quello che ancora una volta oggi ha salvato Berlusconi, diciamo.
Bravo,
la verità.
Come
fattore Verdini.
Ma lei per lei, scusi, è passata l'opposizione, poi sono tutti
ma
bravi.
Ma lei chi è uno stronzo? Basta questo,
cioè,
buonismo.
Ci dica uno intorno stronzo. A Berlusconi, uno stronzo
ci sarà uno.
Chi è?
Uno.
Beh, a me non piace chi Aldo
Giovani. Uno sciocchino. Già.
Vabbè, no.
Chi è?
Perché tu? No, assolutamente. Dobbiamo rispettare le persone. Ah, soprattutto quelle più deboli.
Uno il peggiore consigliere di Berlusconi.
Chi è?
Cioè, quello che lo consiglia male, quello che alla fine lo danneggia, chi è?
Ma chi è troppo accondiscendente? Chi, un nome.
Sardelli,
immaginate
un nome.
Voi, non lo so. Io una volta ho detto che ci sono genuflessi replicanti, no, in Parlamento, gente che dice sempre sì o gente che imita il capo. Ecco, ce ne sono.
Vabbè, secondo me il capo di questi.
E poi i cortigiani non fanno mai bene.
Ma il nome di un replicante si può fare, siamo in democrazia.
Lei non farà mai nomi.
La gente penso che abbia le sue idee in proposito.
Non lo so, la gente. Sicura, poi
la gente c'ha altri problemi che
sì, però se pensano al cortigiano, se mai qualche nome gli viene in testa, però ognuno fa.
Vabbè,
sicuramente
non l'aiutano.
No.
Com'è che inizia la canzone di Berlusconi?
Forza avanti, grande Silvio, che di tutti sei più saggio.
Marco?
Sì.
Ciao, sono Giuseppe. Cruciani. Oh,
la Zanzara.
Ciao. Scusami, come? No, voglio dire, ti disturbo?
Dimmi.
Voglio dire una cosa.
Ciao, Pannella. Ciao. Lorenzo.
Volevo chiederti questa cosa della Bindi, che oggi va definito i radicali che sono entrati in aula degli stronzi. Hai letto, no?
No, ma sicure se mi occupo della Bindi. No, sto qui al congresso degli avvocati.
Sì.
Delle Camere Penali.
Ma dice che ormai siete praticamente fuori dal partito.
Da quale partito?
Cioè dal partito, dal gruppo, PD. Sì, dal PD, insomma, ormai siete praticamente fuori.
Ma sono fuori di testa loro, non è che noi siamo fuori del gruppo.
Ma se avete...
No, dico, cioè... fuori di testa sono loro, succede...
Ma perché sono fuori di testa, dici?
Perché fuori di testa perché fanno solo servizi a Berlusconi, sono gli unici che riescono a fare, a avere dei successi a Berlusconi. E sono, cioè... proprio, nella migliore delle ipotesi, sono patologicamente masochisti.
Ma questo dici perché era inutile fare questo voto, tanto Berlusconi sarebbe riuscito a arrivare alla fiducia?
Ma non è questo, tutte le volte che loro hanno provato a fare queste cose, sì, hanno saldato attorno al potere e hanno sempre regalato il 14 dicembre, sempre completamente. Noi abbiamo sempre votato sfiducia, sempre,
sì,
no, oggi stesso, sì, ma naturalmente loro mandano al macello praticamente tutti quanti.
Ma sì, perché non avete aspettato fino all'ultimo, prima di entrare in aula?
Non ho capito perché.
Cioè, perché non avete aspettato fino alla fine prima di entrare in aula? È vero che non siete stati decisivi, perché poi comunque il numero.
Ma no,
il forum...
ma perché non avevamo nessun problema. Noi siamo entrati alla fine della prima chiama, tutto qua.
E perché?
Cioè, comunque
perché
voi volevate entravamo... andare.
Perché? Ma perché? E cosa dovevamo mettersi fra i primi in ordine alfabetico? Che cosa?
No, ma perché l'accordo era quello di tutta l'opposizione, di vedere
l'accordo,
se c'era il numero legale. Tutta l'opposizione.
No, era l'accordo della opposizione di regime.
Ma come di regime?
Noi siamo opposizione al regime. Non ci hanno chiesto nulla. Le cazzate le sanno fare da solo. E sanno che con noi non le farebbero.
Ma perché io non ho capito una cosa, Marco, perché la Bindi ce l'ha così tanto con voi?
Stronzi, cazzo, siete stronzi.
No. Ma che cazzo ne so, chiedetelo, no, a lei.
Ma ha detto che siete cinque, ha detto che siete degli stronzi,
degli,
Marco,
stronzi che galleggiano senza acqua.
Senza acqua.
Devo dire, ognuno tira fuori quello che è capace di tirare fuori. Noi, la nostra linea coerente, chiara e limpida. E loro, senti, perdono la testa.
Però avete agito in dissenso col gruppo.
Vabbè,
con tutta l'opposizione.
È successo,
ma questo, ma noi siamo autosospesi dal gruppo da un anno e mezzo.
Quindi fate
quello
che cazzo vi pare,
membri, no, scusate, allora, se sapete le cose non me le chiedete.
No,
una delegazione radicale, autonoma nel gruppo, ha capito?
Sì,
questo, si chiama delegazione.
Ho capito,
ed
però
è un problema, e di conseguenza...
Però siete stati eletti lì, nel PD...
Vabbè, d'accordo. Adesso andatevi a vedere la storia e vedete come siamo stati eletti.
Marco, scusa un attimo, però adesso togliamoci da questo impiccio. Una, sì, cosa che voglio chiederti è questa: ma c'è la possibilità in futuro di un accordo col Partito Democratico? Dopo quello che è successo, ormai è impossibile.
Ma se il Partito Democratico sarà capace di essere un po' democratico, sicuramente non chiediamo nulla. Per il momento sono dei buoni a niente. Quello è un capace davvero, ma davvero di tutto, che rischia di andare pure, se non lo salviamo noi, pure a piazzale Loreto.
Berlusconi.
E questi sono dei buoni quasi a niente, tutto qua.
Beh, va bene, ti abbraccio,
ciao,
grazie.
Ciao,
grazie.
Clima,
bene,
grazie, ciao.
Ciao, ciao Marco.
Grazie a Luciano Sardelli di essere stato con noi. Anche.
Grazie a voi, buon lavoro.
Grazie. La Zanzara.
Siamo qui, sempre presenti con la Zanzara, 19.35 su Radio 24, qui a Roma, Giuseppe Cruciani e...
Buonasera, buonasera a lei e ai suoi radioascoltatori. David Parezzo.
Dillo, no, dillo.
Voce, la voce da rana, come ho detto ieri, credo che sia.
800240024, la Santanchè e la malattia di Bossi. Come ieri a un certo punto il sottosegretario all'attuazione del programma, e qui abbiamo fra poco il ministro per l'attuazione del programma, alla trasmissione Linea Notte, eccolo qua. Alla trasmissione Linea Notte a un certo punto ha detto: state facendo una trasmissione assurda perché vi concentrate sugli sbadigli di Bossi, è una persona malata. Così ha detto la Santanchè, che poi ha ingaggiato una meravigliosa battaglia verbale con il conduttore signor Mannoni, no? Signor Mannoni.
Come no?
Sentite.
Prendersela con una persona che è malata sul numero di sbadigli, cose più vigliacche di queste io raramente le ho sentite nella mia vita. Cioè, speculare e fare un servizio che dura non so quanto su una persona malata, vergognatevi. Dico solo questo, non ho altro da aggiungere.
Nessuno specula sulla... Guardi,
No, vergognatevi, perché se il problema sono gli sbadigli di Bossi, siete messi malissimo.
Ancora, ancora, mandatelo ancora.
Vergogna per chi specula sulla persona,
non si vergogna
che
nessuno,
sappiamo
perché...
come sono le sue condizioni fisiche.
Era
vi
soltanto,
siete fatti il prezzo.
Era soltanto
no,
il... Fai vedere una cosa che hanno visto tutti, che hanno sottolineato
vergogna,
tutti.
Un servizio non di un minuto e mezzo sugli sbadigli di una persona che sappiamo che è malata. Questo è quello che voi avete da dire.
Signore, è un ministro della Repubblica, è un uomo fondamentale per il governo.
Io le auguro che lei non debba mai passare quello che ha passato Bossi, perché
cioè,
altrimenti
non può considerarlo malato solo
cattolica,
quando fa gli interessi della maggioranza del governo e no quando ci sono situazioni di questo tipo.
E poi la battaglia è proseguita, è andata avanti. Voglio farvi sentire a proposito della questione dell'indignados, che io ho chiamato in frustrados.
Su questa cosa bisogna dire una cosa, sulle condizioni di salute di Bossi. Cioè, se l'onorevole Santanchè, sottosegretario, dice e certifica che Bossi è malato, io devo dire.
Io devo dire
che in una grande democrazia come quella degli Stati Uniti, le condizioni di salute del Premier e dello staff sono pubbliche. Che
ma
le cartelle
infatti
cliniche
sono pubbliche,
sono...
le condizioni di Bossi, no, non è che sono plastiche,
devono essere rese pubbliche,
no,
le cartelle cliniche sanitarie negli Stati Uniti, è così.
La discussione è molto
infatti
semplice.
Sono decerebrati. Buonasera.
Buonasera, ministro Rotondi.
Gli americani.
Gianfranco Rotondi,
no,
ministro della programma.
Sono
decerebrati.
Sono decerebrati i politici.
Gli americani.
I politici che danno le cartelle cliniche.
In America, Obama
ma
fa una conferenza all'anno. Ogni anno il presidente degli Stati Uniti fa una conferenza stampa per rendere pubbliche le condizioni di salute. Certo, la più grande potenza.
Tu sai
potenza
che io ho grande simpatia per la tua forza comunicativa, ma attribuisci all'America una prassi che non ha.
Ministro, è davvero così?
Comunque il
non
problema
esiste, esiste spesso la esibizione di buona salute,
del
di forza di tutti i politici, non solo americani,
fa una conferenza stampa ogni
ma
anno.
Sarebbero decerebrati se pubblicassero le cartelle cliniche, perché oltretutto
no,
l'America
detto, sono decerebrati, dunque dando
sono se lo fanno ma non lo fanno.
E se lo fanno?
Non lo fanno, non
se lo fanno?
E portatemi una volta una cartella clinica di un politico americano, europeo, che sia. Non esiste che un politico esibisca la cartella
clinica. In America
clinica.
È così.
Non è
comunque,
così.
Comunque devo dire una cosa, in questo caso l'onorevole Santanchè, Danilo Santanchè, voleva dire una cosa molto semplice. No, voleva dire, secondo me sbagliando, perché gli sbadigli non sono il frutto della malattia, gli sbadigli
ma
sono
no,
frutto
infatti,
semplicemente del fatto di stanchezza, eccetera, eccetera. Voleva dire una cosa, che Bossi sbadiglia in quanto ha subito quello che ha subito. E dunque non ci si può concentrare su questo facendo passare il messaggio, almeno secondo la Santanchè, che quegli sbadigli erano il frutto di una noia per il discorso di Berlusconi. Ma non voleva dire era malato e dunque incapace di governare, come intendi tu.
Infatti io dico semplicemente
secondo
che...
Il boss è incapace di governare?
No, ho detto che come in una grande democrazia come gli Stati Uniti, l'obbligo di rendere pubbliche le... Perché gli
ma le condizioni
dicono...
fisiche di Bossi sono plastiche,
ma
sono davanti a
io
tutti.
Io ho parlato dell'America, gli americani, perché ogni anno Obama fa la conferenza stampa dimostrando qual è la
mi
sua
fai ascoltare
di salute.
Il signor Germano,
ma non è vero, io insisto col dirti che non è vero che Obama, che peraltro è una persona giovane, visibilmente sana, perché mai dovrebbe fare una conferenza stampa per dire che sta bene?
se lo fa, perché, è un decelebrato.
Perché, vabbè, concetto, carità,
Elio,
vero,
Germano,
è
Elio Germano, attore, Elio Germano, attore, il quale evidentemente condivide la protesta degli indignados, vabbè, che io chiamo i frustrados.
Vabbè, perché tu hai
frustrados, perché domani si riuniranno a Roma tutti i frustrati d'Italia.
No, magari tra questi ci saranno
molti dei frustrati d'Italia, quelli che vogliono fare casino, i soliti noti.
Solo casino,
i soliti noti,
gente,
i soliti
che guadagna
noti.
800 euro
tu dimmi
al mese.
Che cosa, gente che viene per la suggestione del Dalmolin, verranno i notab,
quelli sono
quelli tutto,
non hanno la mia simpatia,
gli anticapitalisti, gli anti questo,
ma ci sarà anche qualcuno che protesta perché non c'ha una lira, c'ha le pezze al culo, o no?
È sempre esistito in una società capitalistica.
E allora sono indignati, arrabbiati con una politica che è impotente.
Io li chiamo i frustrados. Subiamo angherie e violenze dello Stato. Il signor Elio Germano, che fa l'attore anche con un certo successo e credo anche con un certo guadagno.
Però questo...
Subiamo angherie, senti, e violenze dallo Stato. Sentiamo.
Penso che al di là del proprio mestiere, uno sia innanzitutto, ecco, un cittadino, e come cittadino subisce le stesse angherie, le stesse violenze da parte, appunto, di uno Stato che pensa solo a fare cassa e continua a levare spazi con delle logiche, appunto, che non hanno la minima idea di costruire un qualcosa.
Vabbè, poi c'è stato anche
un mitico scontro. Se uno ha i soldi non può dire delle cose.
Sabina Guzzanti contro Gasparri, sparisca dalla terra, paga le tasse, senti, spettacolare.
Io Guzzanti tutto. Legittimamente sono decenni che partecipa a dibattiti politici, non mi sembra una novità, è un suo diritto che esercita da sempre.
Lo faccio da sempre, anche con Gasparri,
io mi metto il tappo a sinistra. Gasparri però è insopportabile, mi fa fare le domande.
È insopportabile lei che offende le persone,
Battista,
con me è piena di soldi, di lei, paghi un po' di tasse,
Battista,
in più, che non ha manco pagato forse tutte le tasse,
Battista,
da quanto ho letto.
Pure l'altra che dice
ricca com'era,
sparisca,
che critica
dalla faccia della terra, non è,
ma no, infatti non è che anche lei è stata gentile, ma che argomento
dopo
è?
Gli ha dato anche del bastardo nella successiva.
Vabbè, questo è un po' degenerato,
è degenerato. Allora, signor Rotondi, buonasera ancora.
Elegantissimo il ministro,
elegantissimo, insomma, un vestito quasi da festa, insomma,
doppio,
no?
Petto,
doppio petto.
Vabbè, il doppio petto è sempre rassicurante,
sinonimo di governabilità.
Sta godendo un po', no? Gode oggi?
Bah, un po' di divertimento sì, perché le hanno provate tutte, da ultimo anche quella di sparire loro, non Gasparri, perché la prima volta da che sto in Parlamento che sparisce l'opposizione e dice che è un'arma di lotta, cioè ci hanno lasciati soli in Parlamento,
sì,
con la diretta TV,
sì,
a parlare solo noi.
Ieri, sì.
Tutto sommato, secondo me, se Berlusconi si è fatto un sondaggino, abbiamo recuperato pure qualche punto, perché si sa,
adesso...
abbiamo detto solo la nostra opinione, senza contraddittorio. Dopodiché sono tornati a vedere se noi c'eravamo, poi Marameo c'eravamo e sono venuti a votare.
Marameo.
La situazione è drammatica ma non seria.
Come diceva.
Allora però, dunque, gode, oggi ha goduto un po'.
Beh, un po' di divertimento è legittimo.
Di goduria, goduria.
Ho goduto perché come un pazzo.
Oggi ho goduto come un riccio.
Mi ha divertito questa opposizione che veramente non sa più che pesci prendere.
Perché non va dal divertimento alla goduria? Mi dica, ho
perché
goduto,
non è democristiano.
Ho capito.
La parola godere non
il divertimento è il massimo che ci concediamo.
Il
come
voto è più vicino? Ecco. Il voto è più vicino, ministro Rotondi?
Ma il voto non è mai una scelta. Qui io cito sempre Romano Prodi,
sempre,
che disse una cosa saggia: nelle elezioni ci si casca, non le si sceglie. E noi ci possiamo cascare. Non è
una sciagura le elezioni.
Lei fino a pochi giorni fa diceva
guardi,
si va
sciagura,
a votare sicuro.
Mica è una tragedia che si va a votare, nel senso che in nessun paese del mondo il voto è una tragedia, è una verifica che si può fare civilmente, senza traumi ed anche
però meglio evitare. Meglio
è ovvio che noi siamo al governo, preferiamo evitarle le elezioni, averle alla scadenza naturale con una delle scommesse berlusconiane sempre vincenti, no? Tutti a dire fai il passo indietro, ripensaci, governi tecnici, ghirigori di tutti i generi, invece noi abbiamo la fortuna di avere un premier che dice io ho avuto il voto dei cittadini, ho la fiducia nel Parlamento, mi assumo le mie responsabilità nell'interesse del paese e sono pronto anche a renderne conto tra un anno e mezzo.
Però scusi,
trovo che sia bello.
Berlusconi mi sembra un po' fiacco, diciamo la verità. Ormai no, come dice
uno
Parenzo,
che le mena, uno che le mena in quel modo.
Sipario chiuso.
Per tutta la mattinata lì alla Camera, che risponde punto a punto, che si riprende 316 voti, che sconfigge tutti i pronostici, persino la scaramanzia. E voi lo chiamate fiacco, è finita, fossimo lei, noi come lui.
Lei lo sa che è finita. Cioè sono gli ultimi violini che suonano sulla, sul Titanic. Sono gli ultimi violini, le do atto. E lei mi è molto simpatico per questo. Lei è lì che sta accordando i violini addirittura. Cioè i violini suonano. Lei dice no, forse bisogna accordarli meglio. Intanto la nave affonda, dice, no,
ma
però
io
forse
non
bisogna
trovo
anche...
che la nave affondi. Perché no, se la nave il governo crepa di salute, tant'è sì, che sta ancora lì.
Ma c'era della gente claudicante che andava a votare, dice, dov'è il deputato?
316.
Chiamatelo.
Guardiamo poi chi sono gli altri. Cioè tutto il blocco di opposizione è costituito da tre opposizioni che sono in Parlamento: Bersani, Casini e Di Pietro. Una che è fuori vendola. Di queste quattro, per farne due ne devi cacciare altre due, perché se imbarchi Casini se ne va Vendola e forse Di Pietro, se imbarchi Di Pietro e Vendola se ne va Casini. Diciamo la verità, il nostro è quasi un governo di servizio.
Comunque, un servizio,
cosa certo, che definizione è?
La definizione è antica, una volta si chiamavano governi di servizio o di decantazione.
Addirittura, questo,
governi,
il vero governo di decantazione è questo.
Che servivano a consentire che si guadagnasse tempo per un'alternativa politica. L'opposizione, che è una quadriglia che balla, ma nel modo che ho detto, cioè che per accoppiarne due, altri due se ne debbono andare, dovrebbe dire meno male che Silvio c'è, lo dovrebbe cantare Bersani.
Squarciagola.
Perché mentre noi governiamo, ci facciamo carico dell'impopolarità che governare oggi comporta in Europa,
gli altri si preparano.
Loro dovrebbero essere bravi a preparare un'alternativa. Invece che fanno? Ripetono come un disco rotto: Berlusconi se ne deve andare, magari a fine giro Berlusconi se ne va pure, ma non ci vanno loro al governo.
Allora, 30 secondi, torniamo subito con Gianfranco Rotondi, ministro dell'attuazione del programma. 800 24 00 24. Però qualche ascoltatore dobbiamo sentire, sennò è un dramma, dramma ascoltatori, dramma alla Zanzara, dramma ascoltatori. Poi collegamento anche con Monza, solito collegamento con Monza.
Ah, con la Villa Reale, ah, perché sarà già tornato. Bossi è già tornato a Monza, no?
Già tornato a Milano, no? Stasera sicuramente.
Tornato?
Non so.
Sì, beh, non ci ha parlato oggi con
Bossi. No.
No, non ci ha parlato. Comunque dovrebbe essere tornato. Dunque noi abbiamo sempre questo collegamento particolare con la Villa Reale di Monza.
Sì,
dove
ci sono... ultimamente è anche gentile perché risponde sempre.
Sì, risponde come... sempre, risponde sempre. Eccoci qui, eccoci qui. 800 24 00 24. C'è anche da dire, caro Parenzo, che c'è la vicenda Minzolini, che incombe. La vicenda Minzolini, rinviata a giudizio per l'uso delle carte di credito aziendali, peculato. Quale non si dimette, la sospensione non è automatica perché solo il CDA può sfiduciarlo, e passa a contrattacco dicendo che in realtà ha già rimborsato tutto e poi erano delle cene e dei pranzi fatti, diciamo, per motivi di lavoro. Esposto, presentato da Di Pietro. Certo, è abbastanza curioso, no? La celerità di questa cosa. Esposto, presentato da Di Pietro, e poi subito un'indagine giudiziaria per peculato.
L'ipotesi di reato è
un
danno.
Non lo trovi curioso tu, no?
L'ipotesi di reato è un danno, il peculato è questo, alle casse dello Stato.
Non lo trovi curioso, no? Non lo trovi curioso. Qui non stiamo giudicando della capacità di Minzolini di fare il direttore del TG1. Stiamo dicendo che c'è un'indagine.
Di un supposto abuso, cioè di aver usato dei soldi, non aver speso dei soldi non autorizzati, visto che parliamo non di un'azienda privata ma di un'azienda pubblica, la più importante azienda culturale di questo paese, sono stati spesi dei soldi e la Corte dei Conti ha aperto una inchiesta e poi è stato rinviato a giudizio, vedremo.
Mario da Catania, 800 24 00 24. Dica, signor Mario.
Salve Cruciani, buonasera. Senta,
buonasera,
purtroppo
dica.
Lei oggi mi ha fregato perché mi ha fatto ascoltare il ministro Rotondi, che quando lo ascolto io, quando le altre volte non sono collegato lo ascolto, cambio subito programma. Perché
e perché cambia programma?
Perché, perché siccome io ho saputo
è talmente
che il bagaglino l'hanno chiuso, quando sento parlare da lui mi sembra che è tornato il bagaglino. È
come
il bagaglino? Ma non volevo parlare di questo, questa è una breve premessa.
Ah, una premessa così, una staffilata così.
Sente, il ministro Battaglino, che è un ministro Rotondi, non so che cosa faccia, che cosa fa, se ce lo vuole spiegare per giustificare i suoi 15.000 euro attuazione del programma. Quale programma? Se il programma non è stato attuato da 15 anni. Comunque volevo parlare
come lotta,
cosa.
Mario, come lotta.
No, no,
è il ministro per l'attuazione del programma, è un ministero
di radicale. Da quando seguo la politica ho saputo che i radicali hanno fatto sempre la lotta a palazzo. Il palazzo è considerato considerare la parte di corazia, mentre loro erano puri onesti.
Lotta,
e invece oggi hanno giustificato la votazione al 298esimo colpo che hanno consentito il mantenimento dell'uomo legale, perché dicono che devono difendere l'istituzione. Ora io penso che loro hanno commesso un'ipocrisia grandissima, avrebbero dovuto dire ci siamo sacrificati perché abbiamo bisogno di 10 milioni di euro per rifinanziare Radio Radicale, per permettere al nostro guru di fare 3 ore di conversazione la mattina, ogni mattina, lunedì.
Lei sta dicendo una cosa molto semplice, che sotto sotto i radicali trattano col governo, sono leggermente accondiscendenti, anche se poi
il ministro Nitto Palma.
Sì, ho capito, Nitto Palma ha anche incontrato oggi i radicali prima del voto alla Camera, però insomma, devo dire la verità, poi alla fine sono entrati e hanno votato la sfiducia al governo, non è che hanno votato, non è che si sono astenuti come è successo qualche giorno fa in occasione di un'altra votazione, Mario. Comunque, certamente la vicenda di Radio Radicale, dei finanziamenti, pesa nelle trattative tra il governo e i radicali, quello che vogliamo. Beh, però insomma,
forse, sì.
Forse in questo caso non è stata decisiva oggi. La ringrazio, Stefano da Brescia, buonasera Stefano.
Buonasera Crociani.
Dica.
Le spiace se non parlo di fiducia questa sera, vado controcorrente.
Beh, oggi si parla solo
è
di questo,
quello
però,
il tema, ma può parlare,
lo
faccia
so,
lei.
Purtroppo.
Lei è libero, guardi, di fare quello che vuole.
No, perché nel nulla delle opinioni che ho sentito, come quelle di Sardelli, il Partito Popolare Democratico Moderato, vorrei provare a fare l'elogio dei fatti.
Quali sarebbero i fatti? Me ne dica alcuni.
L'elogio dei fatti, ma mi spiace di non essere un poeta, guardi, no? Perché Crociani, le nazioni vanno in crisi, l'Italia va in crisi nella storia quando si abbandonano e si perde il senso dei fatti. Perché sta pensando tutti che i fatti sono noiosi, sono una noia.
Vabbè, me ne dica alcuni, però, Stefano, non è che poi. Se no finisce come Sardelli, che evocava il Partito Popolare, non so che cosa, la costruzione di un nuovo partito liberal democratico, Sardelli, e poi. Senza andare nel concreto,
le faccio subito un esempio. Guardi,
ecco, mi faccio un esempio. Bravo.
Faccio il caso della nomina del nuovo governatore della Banca d'Italia.
Allora?
Nessuno nel dibattito sa, conosce o è informato su uno il ruolo della Banca d'Italia, quello che il governatore dovrebbe fare.
Ma che vuol dire questo? Che vuol dire, Stefano?
Glielo spiego subito quello che vuol dire.
Sì, ma non siamo qui a un simposio.
No, Crociani, ascolti una cosa: le politiche non hanno un valore assoluto, ma dipendono sempre dal paese a cui si applicano. Faccio un esempio: io sono un super liberista in Italia, perché lo Stato non
Stefano, lei la sta facendo lunga, non ho capito qual è il fatto. Non ho capito qual è il fatto. Qual è il punto? Il fatto qual è? Non ho capito qual è.
Il punto è che nei dibattiti televisivi di oggi.
Ok, c'è troppa fuffa e poca concretezza. Adesso io riassumo, faccio il giornalista e riassumo. Questo è quello che vuole dire.
Quello che avete, che trovate, sono sempre i profeti delle opinioni.
Esistono anche le opinioni, non è che esistono solamente gli esperti, come dire. Certo, poi ogni cosa va suffragata. Volevo chiedere al ministro Rotondi, a proposito di Banca Italia, ma a Tremonti lei ce lo manderebbe a fare il...
Beh, Tremonti è il ministro dell'economia in carica, sarebbe una scelta estremamente pesante, un precedente, diciamo.
Perché il governo è così bloccato? Perché è così
Ma
bloccato?
Io non trovo che sia bloccato.
Come
evidentemente
no?
C'è un approfondimento.
Lei lo chiama approfondimento.
Del resto il profilo.
Cioè Berlusconi vuole un uomo.
Il profilo della scelta.
Tremonti ne vuole un altro.
Sembra. Ma mica è detto che debbano essere d'accordo. Non è una cosa obbligatoria che siano d'accordo nell'apprezzamento di figure diverse. Che ci vada Tremonti la vedo estremamente irrituale, diciamo
no,
così.
No, è che un suo collega, che si chiama Osvaldo Napoli, pochi giorni fa
no,
ha detto una cosa del
al
genere.
Al di là della
è talmente
battuta,
bravo che potrebbe andare
Tremonti
a Banca
Italia. Ha senz'altro un profilo per il quale potrebbe fare questo e tante altre cose, ma ovviamente siccome il ministro dell'economia...
Ma no. In che modo se ne potrebbe liberare Berlusconi, posto che se ne vuole liberare? Ed è evidente
ma
che
si
se ne
libereranno
vuole
entrambi assieme quando questa legislatura sarà conclusa e in ogni caso verrà un nuovo governo, magari del nostro stesso segno, però io trovo abbastanza normale che i governi abbiano un rinnovamento interno, nel senso che se anche Berlusconi vincesse di nuovo le elezioni,
cosa che mi sembra
naturale che questo potrebbe avvalersi di altri ministri. Non Senta... abbiamo vinto un concorso, nessuno di noi, voglio dire.
Senta una cosa, ma perché non annuncia come vorrebbe Formigoni, che non si ricandida e inizia un processo di successione?
Ma io trovo assolutamente fuori luogo e fuori tempo che ci si interroghi oggi su quello che Berlusconi deve fare tra 18 mesi. Da ora ad allora ci stanno in mezzo scelte più interessanti per il paese.
C'è il processo Mills,
Formigoni sbaglia.
No, scelte per il paese. Abbiamo bisogno di fare due o tre riforme per le quali ci sono i tempi, se pancia a terra decidiamo che ci possono bastare.
Però,
penso,
mi scusi,
alla riforma fiscale, a quella della giustizia e a quella istituzionale,
cose di cui si parla da tantissimi anni e che non vengono realizzate.
Beh,
però...
ne imbroccassimo almeno una delle tre, avremmo giustificato la legislatura
così, così alla ruota della fortuna proprio.
Ma voglio dire, ci proveremo a farle tutte e tre. Mi contenterei se ne portassimo a casa una, perché questa è stata una legislatura faticosa dal punto di vista delle realizzazioni.
Formigoni sbaglia quando dice che Berlusconi,
no,
che Berlusconi
nessuno
deve annunciare
sbaglia
subito.
nessuno sbaglia quando dice la sua idea con libertà. Quindi Formigoni fa benissimo a dire con libertà il suo pensiero.
Eccoci, siamo di nuovo in diretta alle 20:00 24:00 24. Andiamo a Padova. Sandro, buonasera, signor okay. Sandro, dica.
Buonasera, scusi.
Dica.
Pronto?
Sì, dica.
Padova.
Stavo mandando, sì.
Sandro, che stava facendo? Stava mangiando? Che faceva?
Sì, il fritto.
Che mangia stasera lei, Sandro?
Fritto.
Lei
buonissimo.
È uno di quelli che arriva alla fine del mese?
Vabbè, che c'è?
Ancora per poco.
Come ancora per poco?
Sì,
che fa? Ci annuncia che fra poco non arriva alla fine del mese. Si auguri di arrivare sempre tranquillamente alla fine del mese. Comunque, che stai mangiando? Fritto?
Un fritto, un po' di calamari.
Frittino, eh?
Un frittino buono, molto buono.
Frittino.
Bravo. Peocci si dice in Veneto, peocci.
No, i peocci è un'altra roba.
Ah no,
dai.
Sì, è vero, scusa.
Cruciani, andiamo, dai, no.
No, Cruciani, Parenzo, io non c'entro niente.
No, peocci,
l'ha detto lui.
Chi è che ha detto i peocci?
Parenzo, Padovano.
Ho sbagliato io. Sono quelli bolliti, chiedo scusa.
Vabbè, allora?
Allora, Cruciani, dunque, io telefono per dirle che lei è una persona che io ammiro,
sì.
E mi piace, anche perché è un rompiscatole come sono un rompiscatole io.
Vabbè, allora?
Però, ogni tanto, per favore, andiamo sulle cose, cerchiamo di fare qualcosa di positivo. Lei, anziché...
Non devo fare niente di positivo, mica faccio politica.
Lo deve fare ogni... bravo, perché no? Io volevo proprio dirle questo, perché ogni tanto lei non porta avanti qualche cosa che ha sentito da tutti quanti noi che l'ascoltiamo, eccetera, qualche cosa di positivo, e prende qualche politico che ne viene lì.
Guardi, signor Sandro, il mio manifesto, fra poco faremo il manifesto della zanzara, il mio manifesto è quello che ha scritto qualche giorno fa il signor Trichet insieme al signor Draghi.
Sono d'accordo con te.
Cioè, per me, se si fanno quelle cose, sono a posto. Cioè, il manifesto è quello.
Chi fa quel programma?
Chi fa quel programma? Cioè, aumentare l'età delle pensioni, ridurre la spesa pubblica,
eccetera.
Poi tutto il resto sono tutte chiacchiere. Per me tutto
ma
il resto è
chiacchiere. Per esempio dicono stupidaggine,
cioè bisogna alzare l'età della pensione domani c'è qualcuno c'è qualcuno che esce danneggiato, in tutte le riforme ci sono delle persone che escono danneggiate,
certo,
altrimenti non sono riforme.
Però va fatto subito, liberalizzare tutto, via gli ordini professionali,
posso dire che
tutto via tutto. Sì,
posso dire io?
Sì, certo.
Allora prenda qualcuno che dice va bene, io mi impegno da domani a lasciare a casa 500 deputati al posto di 500 deputati.
Sì,
e
ma il problema non è sui 500 deputati, va bene, Sandro, va benissimo quello, ma non è quello il punto. Abbia pazienza. Se ci fossero, cioè, se rimanessero 900 deputati come sono adesso, per fare quelle cose lì, andrebbe bene pure 900 deputati. Non è quello il problema.
Mi lascia finire.
Cioè, uno non ha mai calcolato quanto incide. Esiste la casta?
Ma no, certo. Che non esiste.
Ah, la casta non esiste.
Beh, no.
Aspetti un attimo, Sandro. La casta esiste? No,
assolutamente
non
no.
Come esiste?
La casta
è un'invenzione di...
Allora, andiamo con ordine.
Sì.
La casta è un best seller editoriale di Stella e Rizzo.
Sì.
Che sono due validissimi giornalisti che io stimo. Non retoricamente, posso dire che i loro libri sono sempre da leggere perché documentati. Mentre sul tema sono stati scritti libri in un quarto d'ora pieni di fesserie, tanto per seguire un tema di moda, devo dare atto a Stella e Rizzo invece di parlare sempre in modo documentato e qualche volta anche di contribuire alla soluzione di alcune questioni.
Però ci hanno marciato
questo,
troppo
il tema
marciato...
della casta. Vabbè, ci hanno marciato, ma il loro mestiere, fanno i giornalisti, pubblicano libri.
Ma come
complimenti.
Si fa a dire che non esiste
politicamente
la casta?
Perché? È stato inventato il tema.
Se lei li apprezza e hanno pubblicato questo libro.
Ma io apprezzo anche chi la pensa diversamente da me.
Però
che
lei
significa?
Dice la casta non esiste.
La casta non esiste, ma non è che viene cavalcata perché hanno scritto il libro loro. Perché il concerto mediatico che corrisponde ad un disegno politico ha deciso che bisognava mettere la gente contro il Parlamento.
Ma chi l'ha deciso?
Ma chi?
Chi evidentemente pensa che esasperando il rancore verso i politici che ci sono si prepara il letto per lui che ci si corica dentro e trionfa.
Cioè i poteri forti.
Un tale col ciuffo che gira, un tale col ciuffo che un giorno dice che vuol fare politica e un giorno no.
No, però mi scusi, non è che la casa non è che se l'è inventata Montezemolo.
Io ritengo che il Corriere della Sera e i maggiori giornali abbiano individuato un disagio che c'è.
Sì.
E abbiano sviluppato un tema.
Quindi Montezemolo è l'incendiario?
No, ma sicuramente è quello che pensava di trarne vantaggio. Capito, cosa è successo nel frattempo? Che hanno sbagliato le dosi. Le dosi sono state eccessive. E non vi è stato un...
Dosi di che?
La dose di antipolitica è stata eccessiva. Allora? Una dose modica poteva orientare contro i partiti che ci sono e a favore di un partito che non c'è ancora. Ho paura che adesso sia scappata una dose tale per cui la gente ce l'ha con la politica e basta.
Scusi,
quindi non c'è Montezemolo che recuperi quel consenso.
Lei dice c'è il burattinaio, sono
no,
i grandi
no,
poteri.
No, non mi fate dire cose che non ho detto.
Sì,
In politica è normale che uno cavalca.
Allora, quello col ciuffo.
Quello col ciuffo che pensava. Che bello che sbattono in galera, no, perché non è Tangentopoli, ma sulla forca. Che bello che sbattono sui forconi i politici, i ministri, gli oppositori.
Io.
Arrivo io e me li ciuccio tutti. Niente affatto. Arriva Montezemolo e faranno un pernacchio pure a lui, perché oggi la rabbia popolare è tale che l'antipolitica travolge tutto. Non a caso sono scesi gli indignados a Roma, non sono scesi mica i fans di Montezemolo.
No, per quello no, quello difficile. Però scusi, dunque lei dice la casa non esiste, tu che
poi io mica mi scandalizzo, mica io
i politici non hanno privilegi.
Oh, i politici si è stabilito nel 46 che i politici erano pagati, non hanno privilegi. Hanno una protezione economica che non è quella di un minatore sardo e nemmeno di un professore universitario. Guadagnano di più, è vero. Si è stabilito a suo tempo.
Dai,
certo, ma
sono
questi privilegi, chiamiamoli privilegi, oh, così vi faccio
capire. Privilegi contento.
No,
cassa.
Ma secondo allora, lei, no, io voglio sapere quello che pensa lei, non sono
allora,
privilegi, dice
secondo
lei.
Secondo me li possiamo chiamare anche privilegi, ma corrispondono ad una decisione che è irreversibile, cioè la possiamo cambiare.
Ma se non la cambiate voi,
cosa
però,
si ritenne nel 46 che per proteggere i parlamentari
no, ma questo
dalla
lo sappiamo,
corruzione,
ma lei vuole cambiare, no, ma questo lo sappiamo.
Secondo me possiamo anche decidere di cambiare questo sistema.
Ma è una priorità
cioè,
o no?
Se si cambia il sistema
non è una priorità, perché la gente oggi non è che ritiene che sia troppo quello che si dice guadagnino i deputati.
Sì.
Io feci una volta
ma
una battuta,
fanno,
no?
Ma quello che fanno?
Feci una battuta e dissi: "Guardate che tolti i rimborsi spese è tolto quello che spendono per la relazione col territorio, al deputato restano 4.000 euro al mese. Sulla mia pagina di Facebook mi fecero nero, ma non perché non avessero creduto a questa mia ricostruzione, perché reputavano che anche 4.000 erano troppi.
A lei restano 4.000?
Non a me, io ho casa a Roma, mi resta di più, ma facciamo
quanto
il conto. Ma io
8.
Dipende dai mesi. Allora, questo mese non mi resta nulla, anzi ci rimetto perché ho fatto il convegno di San Vincent e abbiamo contribuito noi parlamentari.
Ma non lei direttamente.
Certo, di tasca mia, chi lo voleva pagare?
Ci sono i rimborsi per organizzare questi
eventi,
no?
No, assolutamente no. Cioè,
PDL,
io non ho più il partito.
Vabbè, ma il PDL indirettamente qualche
soldo. Il PDL darà un contributo, ma che non copre tutto il costo. Quindi i parlamentari, che poi siamo solo tre che l'hanno promosso, hanno speso 20.000 euro
per uno.
Quindi
questo mese il ministro Rotondi non ha percepito stipendio?
Ma questo mese il ministro Rotondi ha deciso di farsi un convegno e se l'è pagato, quindi
e non ha percepito
ma
stipendio.
Non è mica meritevole.
Comunque,
perché nessuno gliel'aveva chiesto.
Non
no.
Mi sento casta.
Io, oddio, io credo che ci siano dei privilegi, alcuni dei quali forse sono simbolici e da rinunziarci. Per esempio, se alla gente dà tanto fastidio che un pubblico funzionario, un ministro, usi l'auto del ministero, ma cavolo, togliamole di mezzo, alla fine non
le
ci costa
più
nulla.
Il vitalizio è uno scandalo. Il vitalizio,
il vitalizio non è uno scandalo,
come non
perché
è uno scandalo?
Se uno fa un mestiere e lo abbandona per fare il deputato, naturalmente è giusto che alla fine del percorso abbia la pensione.
Ma
dov'è che casca l'asino? Ecco,
sistema.
Dov'è che casca l'asino? Che nella Prima Repubblica.
Ma è un sistema diverso rispetto
nella
agli altri
prima
cittadini,
Repubblica,
cioè calcolato in modo diverso. Questo è il
ma
punto
perché?
Che viene
perché
criticato.
Nella Prima Repubblica tu facevi il deputato per tutta la vita, la pensione non ci arrivavi quasi mai. Al massimo c'era la reversibilità.
Sì, sì, sì.
Il sistema è saltato adesso che ci siamo bevuti l'orgia del nuovismo, che i politici non dovevano essere dei professionisti.
A lei piaceva quando il politico faceva tutta la vita.
Ma posso dire una cosa?
Sì.
Ma lei si fida di un medico che ha fatto visite tutta la vita o di uno che lo fa solo per 5 anni?
Dunque, i parlamentari dovrebbero...
Ma chi l'ha detto che il politico deve essere uno che per un periodo fa questa roba qui, ma abbiamo visto a dove ci ha portato. Io non credo che il politico debba essere un professionista, ma nemmeno che non debba avere una professionalità.
Ma non è che Obama fa la politica tutta
deve
la vita, no?
Deve avere la sua professionalità.
Ma in altri paesi,
l'orgia del nuovismo ci ha portato a cambiare i deputati a ogni legislatura. Beh, però e Obama... allora si capisce che non gli possiamo più dare la pensione.
Sì, però Obama non è in Parlamento da quando aveva 26 anni. Qui ci sono molti suoi colleghi di partito che sono in Parlamento da quando ne avevano 30
anni,
e
sì.
Oggi ne hanno 60, 70.
Non è il mio caso, perché
io ho fatto...
diciamo il parlamentare talvolta, poi ho fatto altre cose, sono tornato relativamente da poco, non mi auguro di farlo tutta la vita perché lo reputo una cosa alla lunga noiosa, ma se uno ha sempre il consenso elettorale come D'Alema, perché è scandaloso che continui a farlo?
Comunque, insomma, la casta non esiste. Senta,
per me non esiste, non è una casta. Ci sono dei privilegi e delle storture che andrebbero obiettivamente cancellate. Una per tutte, molti colleghi fanno sindaci, deputati, sta roba qui forse...
I doppi incarichi.
Una giustadina ci vuole.
Una giustadina piccola, Allora, ma Berlusconi la lista sua la vuole fare o no?
L'ha confermato ancora oggi. Non c'è nessuna lista diversa dal Popolo delle
Libertà.
Quando
l'ha confermata?
Ancora stamani, prima del Consiglio dei Ministri, conversando con alcuni di noi, ha detto che non ha nessuna intenzione di fare liste diverse dal Popolo delle
Libertà. Forza Silvio, Italia per sempre, Forza Gnocca. Però Forza Gnocca era una bella idea.
Non c'è assolutamente
questa ipotesi. Quello tira,
quello tira. Quello tira, Forza
Gnocca. Beh, che tira è il suo mestiere.
quello tira è un bel brand, no? Un bel nome. Vuole mettere quello, come si chiama il suo partito? Che te scusi, nuova
l'abbiamo sciolto.
Come si chiamava il suo?
Si chiamava Democrazia Cristiana per le Autonomie.
Cioè, voglio dire, Democrazia Cristiana per le Autonomie.
Forza, è un po' lungo, è vero.
Non è solo lungo.
È Forza Gnocca.
È per le autonomie che è complicato.
Però era adatto a Berlusconi, Forza Gnocca.
Ma Berlusconi
era perfetto,
diciamo. In questo siamo alcuni di noi suoi allievi, compresi noi tre che stiamo parlando. Berlusconi per una battuta si gioca tutto, quindi il gusto della battuta è più forte di lui, l'ha detta per battuta e naturalmente capita a tutti noi.
Però era adatto questo nome, diciamo.
E comunque se ne parliamo l'ha indovinata anche questa.
Lei dice se se ne parla,
se se ne parla vuol dire che
pure voluto... in Francia in un quiz l'hanno fatto, come si chiamerà il nuovo partito di Berlusconi? C'erano diverse scelte, alle minette, perché in Francia si dice così, alle minette. Forza Gnocca. Poi c'era tipo Italia, Gopussi. Non so che cosa, e hanno sbagliato tutti, non so perché, non erano informati sulle cose italiane. Eccoci qui 800 24 00 24. Sandro, c'è ancora signor Sandro?
Sono freddato il fritto, porca miseria, intanto.
Si è freddato il fritto, si è freddato il fritto.
Sono
problemi seri, no, prova serissimo.
Abbiamo parlato solo di fritto anziché di quello che le volevo dire.
Allora, mi dica, lei è stato lento evidentemente.
No, non sono stato lento, lei che mi ha distratto. Allora, comunque, 500 deputati equivalgono a 10.000 ragazzi a 1.000 euro al mese. Sì. Che potrebbero fare i tecnici anziché avere della gente lì che non sa cosa sta facendo.
Ma non è un'equazione che si può fare, mi scusi, ho grande rispetto per tutti, però non è un'equazione che si può fare. 500 deputati in meno e 500 assunzioni in più, non so di che cosa, oppure investire quei soldi in qualche altra cosa, non si può fare questo. Guardi, per me ci vorrebbero anche meno, anche 400.
Va bene. Un numero di... Se non li vogliamo tenere lì in Parlamento a fare quel lavoro, prendiamoli e mandiamoli in cerca di quelle che hanno gli yacht, che hanno le Ferrari, che hanno le ville,
ma questa è la finanza che lo deve fare, non è che lo possono fare i parlamentari. Sandro, ma
assumiamone la finanza, diamogli sto stipendio per 2-3 anni, dopodiché si devono autoalimentare trovando chi
autoalimentare.
Sì, scusi.
È una follia, lo sa.
È una follia. Sandro, grazie. Continua a mangiare il fritto, è una follia. No, il fritto, guardi, le darà più. La farà riflettere. Un buon fritto la farà riflettere su quello che ha detto. Cioè, si devono autoalimentare. Non capisco completamente quello che vuol dire. Ministro Rotondi, Berlusconi è un po' uno zombie che cammina, diciamo la verità. Un po' uno zombie.
No, io trovo che stia più in salute lui dell'opposizione.
Più in salute Berlusconi. Chi l'ha incontrato, lo stesso Sardelli che prima è stato da noi, ci ha detto: io l'ho incontrato e mi è sembrato veramente
stanco,
con gli occhi un circondato, po'...
circondato da Sardelli e da tutti questi, lo voglio capire che è stanco.
Cioè il Financial Times oggi sa cosa ha scritto? Silvio ha titolato così nel suo editoriale Financial
online,
Times,
eh? Silvio? Online.
Silvio alla disperazione. Financial Times, non l'Unità, non il Fatto
Quotidiano.
A me mica
fa paura che lo scriva Financial Times, perché io so come si fa a far uscire su un giornale straniero una cosa del genere.
Come si fa?
è il nostro mestiere, voglio dire. I giornali stranieri sono la più splendida occasione di marchette velinare, nel senso che la stampa straniera spesso è più raggiungibile di quella italiana, tante volte
da parte dell'opposizione, dice, o di chi...
E si sa che i corrispondenti talvolta si consultano con ambienti che sono schieratissimi.
Se mi va bene così.
Voglio dire, non è che a me fa impressione.
Se mi piace così, un clima
non è
così.
Che a me faccia impressione.
Se gli piace così,
che un giornale straniero, poi il giornale straniero vabbè. Potrà avere delle opinioni, potrà avere antipatico Berlusconi.
Se le piace
mica il Vangelo,
così.
Mica il Vangelo.
No,
scusi, Berlusconi non è alla disperazione. Berlusconi è stato tradito.
È vivo e vegeto comunque.
Berlusconi è stato tradito.
Ma da chi?
Da Fini e da alcuni deputati che se ne sono andati e hanno reso la nostra maggioranza incerta.
Questi che sono
io andati... trovo che il problema con gli elettori ce l'abbiano quelli che hanno reso la maggioranza incerta, non noi che abbiamo cercato di metterci rimedio.
Vanno molto male,
sardellando qua e là.
Come?
Sardellando qua e là.
Per fare riferimento.
Senta Rotondi, ma mi dica la verità, una volta lei ha detto, vorrei risentirlo dalla sua voce, qui senza Berlusconi c'è il rischio?
Io dico che Berlusconi succede alla Democrazia Cristiana,
sì.
Non solo perché ha preso tutti i voti dei democristiani.
No, ma c'è un rischio di eversione.
Ma succede, certo, ci arrivo, succede ad un compito che ha svolto la Democrazia Cristiana per 40 anni. E cioè quella di prendere dei voti moderati, si dice oggi, io dico conservatori.
Sì.
Talvolta reazionari,
sì.
Ha sentito il simpaticissimo amico del fritto, lui dice... toglieteli di mezzo i deputati, toglieteli 500, ce ne sono 600, ce lasciatene 100. Ma alla fine questa è un'Italia che quando è arrivato uno che si è affacciato a Piazza Venezia ha detto chiudiamolo il Parlamento e ci sto solo io. Questa è un'Italia, i nonni di questa Italia l'hanno applaudito.
Ma chi sono i reazionari oggi?
La borghesia italiana ha nella pancia pulsioni reazionali.
Tipo Montezemolo vorrebbe spazzare via il Parlamento.
No, non mi permetto assolutamente.
Quello col ciuffo, lei ha detto. Quello
col ciuffo. È un signore che democraticamente si candida a svolgere ruoli politici, gli diamo il benvenuto
allora,
e gli auguro ogni fortuna.
I reazionari,
la pancia
sono?
Reazionaria è una certa borghesia italiana che reputa la democrazia un accidente, una partita di tempo, il governo
ma
sempre fa nulla.
Ma incarnata da chi?
Mussolini l'ha incarnata. La Democrazia Cristiana ne ha intercettato il voto,
ma oggi
mitigandolo nella ispirazione. Non c'ha un rappresentante. Fortunatamente Berlusconi è stato il grande mediatore che ha portato la Lega che era secessionista, la borghesia reazionaria antipolitica,
ad
una capacità e a una tenuta del sistema paese.
Ma è secessionista
la storia,
la Lega
sarà
oggi.
Generosa verso Berlusconi.
Addirittura.
La storia dirà che Berlusconi ha tenuto assieme questa Italia che prima era tenuta assieme da cinque partiti
democratici. Come la definirà la storia?
Oggi, Berlusconi sarà definito dalla storia come lo definì Budget Bozzo, un regalo della provvidenza all'Italia che non aveva più una classe politica che la guidasse sul versante moderato.
Un regalo della provvidenza, un regalo della provvidenza.
Ecco.
Un po'
io sono convinto
peccatore anche,
che,
peccatore.
Ma lasci perdere, in privato uno può peccare rispetto al catechismo, ma non v'è dubbio che caduta la Democrazia Cristiana con i suoi principali alleati, questa parte della rappresentanza politica non esisteva più. E siccome nessuno poteva pensare che il padrone della standa inventasse un partito e prendesse i voti di questi cinque che si erano sciolti, io questa circostanza eccezionale la chiamo provvidenza.
Provvidenza. Ecco. L'uomo della provvidenza. Ve l'ha ricordato come l'uomo della provvidenza.
E i violini. È il perfetto interprete
dobbiamo
dei violini.
Passare al traffico. Dobbiamo passare al traffico, poi vediamo se riusciamo a intercettare una persona. 800-24-0024. No, non lo so se a Monza. Monza dopo. Bene, allora, un uomo della provvidenza Berlusconi, chiudiamo con il ministro Rotondi, un uomo della provvidenza, però inevitabilmente queste storie di donne ultime segneranno anche nella memoria storica il ricordo di Berlusconi, no? O no?
Hardcore.
Io per formazione politica non commento mai la vita personale degli altri, degli oppositori, figuriamoci il mio presidente del Consiglio, ognuno nel privato fa quello che vuole.
No, e questo siamo d'accordo.
Virtù laica e democristiana.
Sì, peccato che c'è la vicenda Tarantini, la vicenda Finmeccanica che si intreccia con la vicenda delle signorine. Comunque, vabbè, questo come che c'entra?
C'entra
cioè, perché ha un profilo pubblico la vicenda Tarantini.
Però voglio dire, dunque,
le inchieste.
L'uomo della provvidenza. L'uomo verrà ricordato come una provvidenza un po', diciamo, sporcaccione.
verrà ricordato come un politico che ha riunito un mondo di valori, di elettorato,
uomo della provvidenza, però e insegue anche un po' le donnine.
Ma vabbè, ma che abbia una simpatia, diciamo, a dosi massicce per il gentil sesso, lo ha sempre detto lui.
E come mai?
Non c'era bisogno del ma insomma, alla fine lui è un signore galante che ha sempre saputo anche sottolineare queste sue virtù in modo amabile, scherzoso.
Ma lei come se lo immagina le feste di Berlusconi? Non le feste normali, i dopo cena, come se le immagina? Con Berlusconi?
Io ho partecipato a tante feste occasionalmente in cui c'era anche lui ed è sempre un simpatico mattatore, talvolta ha cantato anche in francese, è una persona gradevolissima, e non credo proprio che si possa immaginare in circostanze diverse da quelle che ho visto.
Beh, come no?
Ci sono dei racconti un po' diversi, diciamo.
Il sesso lo avrà fatto.
Ma voglio dire, ci mancherebbe che dopo che noi ci dobbiamo raccontare come va il governo, l'opposizione, ci raccontiamo pure il sesso. Mi chiede troppo.
Ma come qualche cosa.
No, assolutamente. Non ho né questa curiosità né credo che la vita privata possa e debba essere pubblica come voi dite.
Però,
come
insomma,
la cartella clinica.
La cartella clinica, tra l'altro, mi segnalano check up obbligatorio che ha fatto Barack Obama. Salute
certo.
buona, ma deve smettere di fumare. C'è un check up obbligatorio.
Obbligatorio, ma perché?
Dunque,
c'è una ragione politica.
Apprendo ora che c'è una conferenza stampa in cui Obama dice che sta bene.
Sì, ma
sa
perché? Perché
bene.
Gli americani, che sono una grande democrazia, pretendono che
sono
l'uomo. No,
ma per carità,
è così.
Non è così. Non c'è la conferenza.
Gli americani pretendono che l'uomo più potente del mondo, che ha in mano i loro destini, renda pubbliche le condizioni
Dunque,
di salute.
Non inseguiamo queste cose. Avessimo una
gli americani
metà,
sono dei decorticati.
Avessimo
lei ha detto,
una metà dei diciamo. Valori che esprime il presidente Obama in Italia, perché è un presidente che ammiriamo tutti per il coraggio con cui sta affrontando, e ammiriamo pure i suoi oppositori che in nome dell'amore dell'America riconoscono in lui il loro presidente. Avessimo, ecco, invidiamo questo agli americani.
Scusi un attimo, ma perché? Ma qualcuno mi segnala, forse a lei non la invitano alle feste giuste, quelle dove c'è un po' di, no, un po' di movimento, di quello vero, insomma, di movimento di sostanza.
Dire,
insomma,
ho sempre apprezzato la eleganza, la simpatia e la assoluta moralità degli incontri a cui il presidente Berlusconi ha sempre compreso l'ultima volta che c'è stata una festa nella villa che lui ha destinato all'università, dove poi ho letto che la procura di Genova avrebbe aperto un'inchiesta laddove si dà il caso che c'eravamo io, la Moratti, ministri, voglio dire, quella circostanza mi ha convinto della totale falsità delle accuse che gli fanno,
no,
perché in quel caso accidentalmente io c'ero.
Ma io non sto parlando delle accuse, sto dicendo che indubbiamente Berlusconi è un po' donnaiolo, non c'è dubbio.
Ecco, no? Ma io non ho mai detto che Berlusconi lo vogliamo accanto a Padre Pio da Pietralcina.
No, è una cosa. A quale personaggio storico si potrebbe paragonare?
Non ha paragoni, è un inedito irripetibile.
Un inedito irripetibile.
Esatto.
Irripetibile. Non si ripresenterà mai più in Italia una situazione del genere.
Beh, penso che Berlusconi occuperà molte pagine dei libri di storia e sicuramente, ma sicuramente sono 20 anni di storia italiana.
Quante
democratica,
pagine, secondo lei?
Non lo so, ma
in un manuale di
sono
storia.
20 anni di storia italiana legati nel bene e nel male al suo nome. Il berlusconismo dal 93 al 2013 e se si ferma al 2013.
Come si ferma al 2013? No, 2013 comunque un po' si ferma.
Io non credo che si fermi, perché al di là se fa o meno il candidato premier, il partito di Berlusconi, che promette di durare molto a lungo, resterà il partito. Anzi, le dirò una cosa.
Sì.
Secondo me il PDL sarà più berlusconiano nei decenni in cui Berlusconi sarà meno sulla scena.
Le previsioni del ministro Rotondi.
Ma glielo dimostro con un esempio storico.
No,
è un
incubo.
La Democrazia Cristiana. Più tempo passava dal congedo di De Gasperi e più diventava De Gasperiano. Ma quando De Gasperi era vivo aveva i suoi oppositori, e gli ultimi mesi furono di amarezza, perché De Gasperi
De Gasperi però
stiamo facendo un altro esempio, uomini molto diversi,
diversi
e partiti molto diversi ed epoche molto diverse. Però molte volte quando uno è in vita prende botte e poi col tempo.
Ma scusi, se Berlusconi e De Gasperi chi era la Minetti della DC?
Sono storie diverse, non ci sono assolutamente paragoni tra epoche, personalità e Mundi, ma i pettegolezzi c'erano c'erano pure al tempo della DC.
Chi era uno un po' puttaniere come
Berlusconi? Ma io non lo so, anche perché io ho conosciuto l'ultima DC e poi noi democratici cristiani davvero non abbiamo mai commentato la vita privata né dei colleghi né degli avversari.
Dobbiamo chiudere, grazie, grazie al ministro Tosi di essere stato con noi. Dove
grazie
andiamo?
A voi.
Andiamo a Roma, Flavio, buonasera, dica signor Flavio.
Cruciani, io non sono berlusconiano, lo dico subito, ma devo ringraziare Berlusconi.
Perché deve ringraziare Berlusconi?
E lo dirò in brevissimo
perché
tempo.
Deve ringraziare Berlusconi?
E perché ha fatto uscire la bile dopo 20 anni a tanta gente che e io provengo da un discorso politico che parte dall'Oden e scarpa appunto contro Eschimo e Tolfa. Quindi no. Io lo sto dicendo perché negli anni sono uscite fuori tante cose, certe diversità anche comportamentali, per esempio una che me ne viene in mente è che i senatori a vita del governo Prodi che andavano a votare in barella con le flebo erano numericamente uno in più e quindi la democrazia numerica all'epoca valeva quando oggi la democrazia numerica non vale più e quindi ci deve essere una guerra per salvarci contro Berlusconi. Cioè, questa è una cosa che a me ha sempre mandato su tutte le furie, questa diversità comportamentale. E quindi devo ringraziare Berlusconi perché ha fatto uscire fuori il vero animo dei democratici postmoderni. E quindi sono felice
democratici
perché
postmoderni.
Io ho capito pochissimo di questa cosa qua. Cioè,
lui dice che anche il governo di centrosinistra guidato da Prodi fu sorretto dai voti.
E dunque oggi si fa demagogia o comunque si dicono delle cose sui numeri risicati, mentre anche
paragone
Prodi,
inaccettabile.
Mentre anche Prodi, come no? Anche Prodi convocava i senatori a vita. Anche Prodi convocava i senatori a vita.
Li convocava, qui è avvenuta un'altra cosa, lo spettacolo che abbiamo
è uguale a quello che succedeva durante il governo Prodi, uguale, identico.
No.
Senatori, come no? Che differenza c'è?
Qui siamo di fronte
per reggersi
ad alcune persone che oggi sono state premiate per il loro
i sottosegretari,
voto.
Ma guarda che hanno votato anche prima.
Oggi
la Polidori e i Siti votavano anche prima.
Premiate, premio, c'è stato un premio.
Vabbè.
Dall'ano ti stacchi in barba gli intestini fiacchi, cadendo ti storci appetitoso cibo per sorci. Poi, fermo e fumante, attendi lo sciacquone che ti porta all'istante. Scivoli giù nel tubo, simile a frutto di carrubo. Stronzo, sei proprio stronzo.
Dedicata a Rosy Bindi, che così ha chiamato oggi i radicali che sono entrati in aula.
Sì, ma cos'era questa poesiola?
È una poesia che ho recuperato dalla mia pagina su Facebook.
Non mi sembrava Montale.
No, non era Montale, non
neanche,
era Montale.
Neanche l'ermetico Ungaretti.
No. Era un signore
era un
che
poeta,
si chiama, credo,
diciamo.
Melis. Il quale ha dedicato una poesia, Piras, agli stronzi.
Beh, è una personcina.
Però hai sentito, no? È divertente.
Sì, no, ma bene, sembrava Sermonti.
Soprattutto cioè, adesso, all'ora della... di cena, soprattutto
sì,
indicata.
La gente che sta
il signore che si sta mangiando il fritto prima a Padova, sicuramente è rimasto molto contento di questa cosa.
Le signore che stanno
fra
cucinando.
Fra poco vi annuncio un collegamento con la Reggia Reale di Monza.
No, secondo me non c'è.
Non c'è a quest'ora.
Non lo so, può essere.
Vabbè, vediamo. Stefano da Modena intanto. Stefano, buonasera.
Sì, pronto, buonasera Cruciani. Volevo intervenire nell'ambito di quello che è stato detto ieri da Sgarbi e Razzi.
Che hanno detto, Sgarbi e Razzi? Che cosa hanno detto, signor Sgarbi e il signor Razzi?
Allora, io voglio dire, si può ridicolizzare Di Pietro dicendo che ha le sue donnine che le mette a fare le tesoriere nel Parlamento.
No, quello non si può ridicolizzare.
Quello non si può ridicolizzare perché è una follia, una stupidaggine clamorosa.
Una stupidaggine detta da Sgarbi e da Razzi, non credo l'abbia detto, da Sgarbi che ha paragonato la signora Minetti alla signora Mura, un paragone assurdo.
Però in generale si tende a ridicolizzare sempre Di Pietro per ridicolizzare Mani Pulite, per ridicolizzare l'anticorruzione che c'è stato in quel periodo della storia d'Italia. Oggi abbiamo 50 miliardi l'anno di corruzione come costo, lo paghiamo noi giovani, lo paga l'Italia, ma soprattutto noi giovani. E ai ragazzi di Roma dico, riflettete su queste cose.
Vabbè, non credo che gli attacchi a Di Pietro quando parla di politica siano attacchi per distruggere la memoria di Mani Pulite. Di Pietro parla, è un uomo politico, parla di quello che avviene.
È giusto criticarlo per quello che dice, non per queste minchiate che gli vengono attribuite.
Riccardo da Pescara, buonasera.
Riccardo da
Pescara. Buonasera, senta Cruciani, devo dirle innanzitutto, premetto, che quando la guardo la domenica sportiva, lì al programma sportivo di Italia 1, la domenica è talmente simpatico che quasi quasi mi viene voglia di cambiare canale, però quando la sento poi mi piace.
Bene.
Vabbè, detto questo, vabbè, volevo dire al ministro Tondi che oggi, innanzitutto sono un ex, votavo per il PDL, sì. Adesso dopo l'ennesimo voto di fiducia, il 51esimo, 52esimo, quant'è, ci siamo arrivati alla farsa proprio, è tutto...
Riccardo, però uno può essere, diciamo, come dire, può essere... può essere rimasto scottato, può essere sfiduciato dal PDL, deluso, ma non perché mette il voto di fiducia. Cioè, non credo che ci sia nessuno che fa questo.
No, però non è questo il modo di governare con i voti di fiducia.
Ma come no? Ma è con la fiducia
adesso,
che si governa.
Non è
altro
così,
che
perché adesso le spiego.
In Italia si può governare solo in questo modo, con i decreti legge e con la fiducia, il resto tutte chiacchiere.
Ma quello di oggi è uno spettacolo.
Allora, in questa settimana, quando ci sarà da votare un provvedimento per un fatto normale, il governo va sotto e non riusciranno a governare. Comunque, detto questo, mi stavo facendo tante risate con il Rotondi, con il signor Rotondi, non voglio chiamarlo neanche deputato, uno che dice che Berlusconi sarà ricordato come uomo della provvidenza, non ho parole, io dirò soltanto che Rotondi sarà ricordato come un idiota se dice queste cose.
Vabbè, adesso non esageri, Riccardo, come un idiota.
No, è proprio un idiota,
è un idiota. Lotta, Riccardo, lotta come un leone. Lei è un
spettatore moderato.
Ma non si possono sentire certe cose. La storia, l'esasperazione verso i politici, sono i politici che hanno esasperato il popolo.
La casta non esiste, dice Rotondi. La casta non esiste.
Questa è un po'
è un'invenzione dei grandi giornali.
Il popolo con la lingua fuori si esaspera perché ha letto un libricino. No, si esaspera per i comportamenti dei politici, non perché qualcuno ha scritto.
Va bene,
un libro
Riccardo,
che si chiama la
va bene, Riccardo, grazie. Andrea da Milano, buonasera Andrea.
Sì, buonasera. Volevo fare un plauso anzitutto alla Bindi per la simpatia che mi ha suscitato con la frase sugli stronzi radicali. Non tanto perché penso che siano degli stronzi, ma perché, come dire, adesso la vedo come una donna di carattere, ecco, per quanto mi riguarda. Io sono un elettore di sinistra.
Cioè, scusi un attimo, Andrea, se qualcuno dà dello stronzo a qualcun altro, in questo caso ai radicali che avevano deciso, secondo una loro convinzione, un loro convincimento, di entrare in Parlamento invece di rimanere fuori, eccetera, significa che è una donna che ha le palle.
No, non in questi termini. L'ho sempre vista come alla fine una democristiana, io, no? Capisce?
Vabbè, allora...
con questa uscita ha più carattere per me, volevo dire questo.
Più carattere,
capisce?
Dunque bisogna dare dello stronzo a qualcuno per avere...
Sì.
No, vabbè.
E poi se mi permette un'altra cosa vorrei dire, su Berlusconi, ecco, io come cittadino italiano... sentirlo dire che alla fine lui sta lì, che della fiducia nell'interesse del paese, mi sento un po' proprio schifato. Usando delle parole di una signora che l'ha conosciuto bene, lui vuole rimanere lì solo per salvare il suo culo flaccido, insomma, questo è chiaro a tutti. Quindi è indegno che lui si presenti in Parlamento vendendo appunto la richiesta di fiducia nell'interesse del paese. È patetica la cosa.
Ma, Andrea, la politica ha dei riti, delle parole che vengono utilizzate. Cosa vuole che dica Berlusconi quando si presenta per chiedere la fiducia?
Ma ecco, secondo me se lui
sono lì per fare i cazzi miei, non ho capito. Sono lì per fare i cazzi miei.
Sa cosa? Ecco, potrebbe veramente entrare nella storia con un po' più di dignità, con l'unico atto di coraggio. Mi dimetto, non sono stato in grado in 20 anni. Di migliorare il paese come lui all'inizio aveva detto, cioè il paese sta peggio, capisce? Quindi lui dovrebbe veramente entrare nella storia con il primo atto di coraggio. Lo farà? Vabbè. Secondo me no.
Vabbè, tutto Andrea, qua. Queste sono sue valutazioni. Ce le dice, in 20 anni non ha fatto nulla Berlusconi.
Beh, voglio dire, o si è cretini o quella è l'unica valuta. Ma cosa ha fatto?
Se uno pensa che abbia fatto, che ne so, 1/2-3 cose positive, è un cretino.
Ma allora, per come si è venduto all'inizio, tutti si aspettavano di più, e anche quelli che l'hanno votato e che non lo voteranno
su questo,
più.
No? Su questo non c'è dubbio, c'è dubbio. Andrea, la ringrazio.
Se mi permette un'ultimissima cosa, ecco, vi vorrei meno reverenziari quando si parla di banche.
di banche. Noi non parliamo quasi mai di banche, dunque non siamo affatto reverenziali.
Se qualcuno vi stuzzica su quell'argomento, ve la fate un po' sotto, secondo
ma
me.
Ma che ce la facciamo sotto? Non ce ne frega niente, noi delle banche di nessuno. Grazie. Dove andiamo? Renzo da Pisa, anzi no, collegamento con la Reggia Reale di Monza. Umberto Bossi, buonasera.
Eravamo tutti in aula oggi. Noi della Lega a votare il federalismo fiscale.
Ma no, si votava la fiducia.
Sì, no, stai zitto, abbiamo votato il federalismo fiscale su tutte le immagini, su tutti i giornali.
Ma non era il federalismo fiscale, ministro?
316 persone, deputati, hanno votato per il sì al federalismo fiscale. Questa è la prima notizia che bisogna dare.
Ma non è così, ministro.
In questa radio che si chiamava 24 e che ora si chiama Radio 24 Padania Libera. Ecco, si chiama così.
Scusi se la interrompo, però
allora abbiamo sono stanco oggi, sono molto sbadiglio, sono stanchissimo, cioè, ho fatto una battaglia delizia,
ma anche ieri sbadigliava, però ministro.
Eravamo tutti in aula a votare il federalismo fiscale,
ma no, era la fiducia al governo.
C'è la fiducia, siamo fiduciosi, il governo va avanti. Poi abbiamo nominato due nuovi viceministri, Polidori e Misiti. Sì. Misiti non mi piace, però lunedì io do questa notizia alla Radio
Padania. Misiti è calabrese.
Cos'è Misiti?
È calabrese.
Misiti è calabrese. Sì. Calderoli. Dove sei Calderoli? Ma tu via Calderoli non me l'aveva detto. Marco, Calderone non mi dice le cose. Comunque lunedì ci sarà un nuovo ministro. Un nuovo ministro ci sarà.
Ah, questa è una notizia interessante.
Sì, no, una notizia, scusi, è un nuovo ministro. Sì. Al posto di Frattini ha fatto il suo tempo, abbiamo detto con Berlusconi.
Ah, c'è stata una notizia interessante, cioè Frattini non sarà più ministro degli esteri.
No, ha fatto il suo tempo, deve tornare a sciare in montagna, non ha più tempo di fare il ministro, detto che si vuole ritirare. E allora noi abbiamo un nome di altissimo profilo da mettere. Sì. Un uomo che apre un giovane che ha apprezzato in tutte le cancellerie d'Europa. Sì. È apprezzatissimo. Si chiama Renzo.
No,
Renzo,
ma sempre così, ministro.
Agli affari esteri. Ci vuole un modo. Bisogna svecchiare anche tutte le relazioni diplomatiche, tutte queste feluche, questi ambasciatori che non fanno un caso. Ci vuole uno giovane da mandare in giro per il mondo con la sua fidanzata a fare i viaggi in giro per il mondo. Ci vuole uno giovane. Ne abbiamo già parlato con Berlusconi, era d'accordo. Parlarci con tu, d'accordissimo, c'è uno giove svecchiare, lui è sempre con la mentina in bocca, bravo, è giovane, è bravo, è ministro della fare. Adesso devo chiamare sto coglione di Calderoli, ma chi è Misiti?
È un calabrese.
Calabria non è in Italia, perché da quando vengono fatti dei viceministri che non sono italiani? Potevamo prendere allora anche il vicere del Marocco, e invece abbiamo preso Misiti. Di Reggio Calabria.
Va bene,
Calabria Saudita. C'è stato un problema. Si vede che Calderoli era a semplificare, si è distratto un altro e hanno detto vota, io vota. Siamo distratti tutti, solo 5 minuti. Adesso devo andare su
Padania. Grazie ministro. Questa è Radio 24, però, va bene. Grazie. Radio 24. Siamo qui per questa volata finale della Zanzara. Volata finale della Zanzara, caro Parenzo. Mauro. Sì. Mauro ci chiama da Roma. Buonasera, signor Mauro.
Ezio Mauro?
No, non è Ezio Mauro, è un ascoltatore normale. Vabbè. Che magari è anche più intelligente di quello che hai citato. Mauro, dica.
Buonasera.
Dica.
Aspetta, se poi avanza tempo, volevo parlare come facemmo già un'altra volta.
L'altra volta quando? Mauro, qui telefona un sacco di gente, come faccio a ricordarmi? Su?
Il cliente fisso.
Non si deve ricordare, se poi glielo dico è capace che te lo ricorda, l'anno scorso.
Comunque
il tema non era questo, il tema era, io una piccola premessa, l'ho sentita 3 sere fa, credo, che si parlava delle prime esplode degli indignati a Via Nazionale a Roma.
Sì.
E lei parlando con un ascoltatore che alla fine concluse dall'accento sembrava del nord, probabilmente nord-est, alla fine concluse, ma dov'è questo malessere in Italia? L'Italia è una nazione dove si sta bene, una bella nazione. E lei,
chi ha detto questo?
L'ascoltatore. E lei,
Cruciani si associò dicendo sì, è vero, finalmente io sabato anche sarò a Roma, ma non con gli indignati, basta questa storia, ha ragione, l'Italia è una bella nazione, diciamo.
Ma io non ho detto così,
è una bella nazione, è vero.
Non ho detto proprio così. Comunque anch'io sono a Roma e domani devo
che fai domani?
Superare questo calvario. Devo superare questo per altri motivi sono a Roma, naturalmente. Ma
detto, per altri motivi non bisogna andare agli indignati.
No, io non ho detto che non bisogna andare, ognuno fa quello che vuole. No, io non ho detto, detto che mi romperanno le balle domani, perché non si potrà circolare liberamente.
Ma
per Roma
circolare liberamente?
Per me è un problema.
C'è l'unico, vai a piedi. L'unico, per un giorno vai a piedi.
L'unico problema che io vedo per quello che mi riguarda è questo qua. Che domani purtroppo non potrò circolare liberamente,
ma è la democrazia.
Ci saranno problemi.
È così, solo nelle dittature c'è il coprifuoco.
Ma io infatti non è che ho detto
nelle
che
dittature
bisogna impedire.
C'è il coprifuoco.
Ma io non ho detto che bisogna impedire le manifestazioni, dico semplicemente che i riflessi su di me della manifestazione di domani sono che mi romperanno le balle, perché voglio circolare tranquillamente.
E girerai con la bicicletta,
ma no, non ce l'ho la bicicletta,
col motorino,
ma prendo il taxi,
a piedi, con un bellissimo taxi, certo,
esatto,
come tutti noi, va bene.
Ricchezza, taxi. Mauro, allora
Cruciani, la questione era un'altra.
E qual è la questione? Me la dica però, Mauro,
dica. Gliela sto dicendo, lei fa finta di non capire, lei si ascoltatore a dire sì, è vero, bisogna dirlo, in Italia le cose vanno
non ma io non ho detto questo,
Ma visto che lei lo fa con rapidità ed efficienza, perché non riprende la registrazione di 10 secondi in cui lei si complimentò con l'ascoltatore che finalmente diceva no, non sta così male?
Ma io ho detto che non bisogna essere catastrofisti, che è diverso, insomma.
No,
è un po' diverso. Vabbè, adesso non stiamo a fare l'esegesi di quello che ho detto, non so
un anno fa.
O non so quando. Vabbè, Mauro, cosa vuole che dica? Vuole parlare delle.
Dica. Le volevo domandare a lei, perché il danno non lo fa il cittadino che ha una sua opinione e magari vive in un suo ambiente, magari è un medio borghese, sta bene, non ha grossi problemi nella vita. Intanto lo fa un giornalista come lei che si associa, sì, finalmente, diciamolo, le cose non stanno così male.
Sì, ma allora, io sono pronto a ribadire che le cose non sono, non siamo alla catastrofe, questo volevo dire, non è la catastrofe, non è che c'è gente sul lastrico lì,
fortuna,
agli angoli delle strade, non è così, cioè, sono i dati negativi che riguardano la crescita da molti anni, i dati sulla disoccupazione, sì, ma non è che sono drammatici, insomma siamo in una situazione complicata, ma insomma non poi drammatica a livelli, insomma, della Grecia o di altri paesi ancora.
Beh, c'è tanta povertà.
Comunque, ma non è questo il punto, non voglio nemmeno sminuire quello che la situazione di difficoltà, cioè, non capisco dove vuole arrivare Mauro, però.
No, lei non vuole far capire dove voglio arrivare, ma è un giornalista che si associa, che dice sì, le cose vanno bene, ma dov'è questo male?
Perché io non ho detto
se le banche europee sono costrette a comprare i bond italiani perché altrimenti noi affonderemo.
Ma questo è un altro discorso,
è un po' peggio di come lei la descrive.
Ma io non ho detto questo,
io
ho detto che l'Italia ha tantissimi problemi che riguardano la spesa pubblica, che riguardano l'età pensionabile, eccetera eccetera, tantissimi problemi gravi. Sto dicendo semplicemente che se noi parliamo di tenore di vita e di altre cose, la situazione non è catastrofica come ce la dipingono. Dopodiché poi i dati strutturali dell'Italia li conosciamo tutti.
Questo signore ha guardato negli occhi di recente una signora di 40 anni immigrata che ha il marito disoccupato e che dice: beh, sono 3 anni che non prendono mia figlia all'asilo perché non ci sono i posti.
Vabbè.
E quindi io vado a lavorare portandomi la figlia a presto.
Va bene, benissimo. Questa
oppure
famiglia ha dei problemi. Allora, poi?
Oppure una ragazza che lavora all'ospedale con un contratto a tempo e gli dicono: siccome la ragazza non rinnova i contratti a tempo. Ovunque sia, cioè non ci saranno le sostituzioni delle.
Ma lei mi sta facendo due esempi, allora dove vuoi arrivare con questi due esempi, Mauro?
Che bisogna essere onesti nel giornalismo, Cruciani.
Oddio,
bisogna stare
sono onesti
e non buttare là una bella frase elegante. Sì, è vero, ha ragione lei. Non,
vabbè,
non è
adesso
vero,
si è attaccata a questa frase. Benissimo, dopo aver discusso di questa frase, andiamo al sodo. Di che vuole parlare di qualcos'altro oppure voleva mettermi in croce per una frase che forse avrei detto? E questo è il punto?
Per un
concetto, benissimo.
In croce, Cruciani, per un concetto.
Per un concetto.
Dalla parte dei vincenti.
Dei vincenti, sì.
Purtroppo un po' amara per molte persone.
E vabbè, amara per molte persone. E l'economia, come direbbe Lutwak?
It's the economy, it's the capitalism.
Ci sono come dici?
Se vince, si perde, c'è un
ricco.
Lehman Brothers, c'è ricco e povero. It's democracy. Democracy.
Bruno da Bologna, buonasera.
Bruno lo verrà, conosco io, 20 giugno.
Bruno,
dica.
Sì, dica.
Sì, buonasera, dottor Pisani.
Allora?
Allora, io ho 49 anni, sono uno statale e raramente ho sentito i politici prendersi per il culo così spudoratamente rispetto alle paghe e ai loro stipendi. Prima Rotondi, quel signore,
ministro,
beh, diciamo ministro, così qualche tempo fa Panizia, avvocato Panizia, hanno avuto il forte coraggio di dire che loro arrivano a malapena a fine mese.
Oppure non ha detto questo Rotondi,
gli avanzano 4.000 euro. Però siccome lui vive a Roma gliela avanzano un po' di più, cioè, ma
vabbè,
non è che si è pianto
addosso, ha detto semplicemente che non esiste la casta, su questo naturalmente si può discutere.
Che i soldi che percepisce sono giusti.
Che i soldi che percepisce sono giusti, ecco. Che qualche privilegio si può togliere, però anche aggiunto, Dobbiamo salutarci, caro
Parenzo.
Purtroppo,
e rivederci quando? Lunedì?
Lunedì alle 18.30 alla Zanzara. Ciao!
Crociale vaffanculo, però non sei Crociale.
Preferisco quello alla droga, quello all'alcol, quello a tutto quello che ti pare, cioè non vai mai in overdose di figa, ragazzi, dai, diciamola com'è.
E la patonza deve girare.
La Zanzara.